Radio Centro Fiuggi. Trasmettiamo dalla sala consiliare del comune di Fiuggi i lavori del consiglio comunale. Essendo una trasmissione in diretta, precisiamo che quanto verrà detto è sotto la totale responsabilità di ciascun intervenuto. Buon ascolto.
Il consiglio comunale sta iniziando, non in presenza ma su piattaforma.
Girolami,
e stanno procedendo alla
presente.
Fiorini.
No, ancora non si è connesso.
Intanto vado avanti, poi ci ritorniamo. Ludovici.
Presente.
Della Morte.
Okay. Presente.
Paris.
Presente.
D'Adamio.
Presente.
Ludovici. Gianluca. Innocenzi
è presente ma non so se si è sentito perché ha il
sì l'ho sentito,
la voce disattivata.
No si è visto pure Gianluca, eh.
Ah, perfetto.
Innocenzi
presente.
Terrinoni
presente.
Pirazzi
presente.
Martini c'era. Martini. Fiorini.
Ancora non ha chiesto di connettersi.
Ci sto.
Sì, Fabrizio, sì. Fiorini?
No, non è presente per il momento ancora.
Allora, per il momento presenti 12, assenti 1, Fiorini. Quindi c'è il numero legale. Naturalmente, Presidente, quando facciamo le votazioni faccio l'appello che vale nel caso sia per la votazione che per l'immediata esecutività.
Sì. Perfetto,
okay.
Un appello nominale. Buonasera a tutti, purtroppo non abbiamo l'inno, quindi procediamo con la discussione dei punti. Credo che ci fosse una proposta di accorpamento dei primi punti.
Presidente, io chiedevo la parola per una raccomandazione,
sì,
se è possibile in apertura di consiglio. Allora, visto che è possibile, posso procedere?
Sì, prego.
Allora, visto che è fatto recente, insomma, sul giorno della stampa nazionale, la nostra città è salita agli onori della cronaca per vicende proprio non molto limpide, mettiamola così. E allora, quelle riferite appunto agli scandali ecobonus, superbonus, cose di questo tipo, che in qualche modo toccano anche il Comune e l'ATF, che ovviamente hanno avuto o hanno ancora rapporti con soggetti che vengono citati in questa inchiesta. Allora, senza entrare nell'inchiesta, che ovviamente non è di competenza del Consiglio Comunale, almeno per adesso, io vorrei che fosse convocata una commissione dei lavori pubblici, quindi lo chiedo al consigliere Ludovici che la presiede, per approfondire i rapporti attuali, quelli passati e quelli futuri, qualora ci fossero degli impegni per il futuro, con i soggetti in questione, diciamo una richiesta di informazione su questioni che ovviamente sono più interne agli uffici e che penso debba essere assolutamente soddisfatta, perché siamo tutti consapevoli nel dettaglio di quello che è, che c'è o di quello che non c'è, altrimenti poi diventa tutto un rincorrersi di voci, di illazioni, di cose che poi non sono poi a volte neanche fondate. Quindi ecco, la raccomandazione è che venga convocata al più presto, invitando il responsabile dell'ufficio tecnico, quindi l'ingegner Ricci, e il direttore generale di ATF Gabin, che sarebbe già dovuto venire a fare, diciamo, l'incontro annuale previsto dalle delibere consiliari con le commissioni. È l'occasione forse pure per farlo, potrebbe essere anche quello il momento per ragionare sull'andamento aziendale. Chiudo qui, mi auguro di avere soddisfazione, probabilmente produrrò una richiesta scritta, però insomma non è che bisogna sempre scrivere, il Consiglio Comunale diciamo è una sede ufficiale in cui si può formulare anche per via orale una richiesta. Grazie.
Sì, Presidente, se posso, abbiamo chiesto la parola insieme con il consigliere Martini, sì, per la stessa ragione.
Aggiungo soltanto questo, condividendo diciamo lo spirito dell'intervento fatto dal consigliere Martini prima di me, e aggiungendo che chiaramente quello che è accaduto nelle ultime ore è una lesione dell'immagine della nostra città. Stanno uscendo comunicati dove di fatto insomma la città viene dipinta con uno scenario in cui ci sarebbero inquinamenti del tessuto socio-economico, insomma tutto questo tra l'altro avviene anche quasi nel momento in cui stiamo per privatizzare la nostra azienda, quindi è chiaro che insomma avere un certo tipo di comunicazione relativamente alla città credo che non giovi. In più relativamente anche alle prospettive che per esempio su alcuni impianti sportivi erano state immaginate, segnalo che c'è una commissione che sta lavorando su un project financing e questo è noto perché sono notizie di stampa anche queste, rispetto al quale appunto è stato presentato un progetto da parte appunto della società che al momento sta vivendo questo, è sotto indagine appunto, e quindi sarebbe opportuno anche capire da quel punto di vista quali sono le intenzioni dell'amministrazione e come diciamo questa inchiesta influisce sul percorso che è stato avviato. Ricordo insomma che anche in quel progetto si era pensato di affidare a questa società addirittura anche la fonte anticolana, quindi insomma parliamo comunque di un progetto che ha una ricaduta complessiva sulla nostra comunità, per cui sarebbe opportuno diciamo attivarci immediatamente, e questo diciamo è una richiesta che facciamo anche al sindaco, per tutelare l'immagine della città e quindi veicolare un messaggio possibilmente diverso che non si limiti soltanto a un dispiacere per la squadra di calcio, ma che appunto sia un dispiacere ed una preoccupazione relativamente al messaggio che sta passando fuori. E due, rispetto alle prospettive che riguardano appunto alcuni asset fondamentali della città, insomma penso anche al fatto che diverse volte si è ragionato di inserire addirittura il centro sportivo dentro la procedura di privatizzazione di ATF. Questo credo che la dica lunga sull'importanza che tutti noi attribuiamo a quella struttura, e visto che c'è una procedura in essere sarebbe opportuno capire come si intende portarla avanti e soprattutto che impatto ha questa inchiesta su quella procedura. Quindi ci auguriamo anche noi, come detto dal consigliere Martini, che quanto prima si possa fare un po' di chiarezza. Ci aspettavamo diciamo anche una comunicazione già oggi, insomma, anche per tranquillizzare, per utilizzare una sede istituzionale per eccellenza, il Consiglio Comunale, per cominciare diciamo un po' a chiarire, ma soprattutto a veicolare un messaggio che sia diverso da quello che in questi giorni è uscito sulla stampa. Grazie.
Grazie consigliere Innocenzi, vuole intervenire il sindaco.
Sì, buonasera a tutti. Giusto alla richiesta di convocazione della commissione, ma se così non fosse stato, Fabrizio giustamente ci ha anticipato, l'avremmo comunque compulsata noi. Giuste e legittime le preoccupazioni, evidentemente. È chiaro che c'è un'indagine in corso e le mie dichiarazioni uniche a mezzo stampa sono state quelle che avevamo scarse informazioni sull'indagine, e io da avvocato, soprattutto penalista, non è mia abitudine e forma mentis quella di indagare o condannare chi che sia. Chiaro che da istituzione, no assolutamente, chiaro che da istituzione saremo ben vigili e comunque non faremo sconti a chi responsabilità ne avrà in questa vicenda. Sotto l'aspetto invece che più ci interessa, diciamo che le preoccupazioni sono molto diciamo sono giuste, ma non hanno ragione di esistere per due ordini di motivi. Uno, perché come sapete c'era una proposta di progetto di finanza sul centro sportivo che sinceramente è rimasta a livello di uffici, quindi non ha coinvolto l'amministrazione comunale se non in una fase iniziale dove poteva essere diciamo ritenuta di pubblico interesse, ma in realtà la manifestazione pubblico interesse non è mai stata espressa, anche perché il sottoscritto e tutta l'amministrazione comunale hanno deciso di verificare quella proposta di progetto soltanto quando si fossero realizzati dei presupposti previsti per legge, ossia al di là di ciò dell'aspetto tecnico, il versamento di garanzie e di fiduzioni che il codice degli appalti prevede in occasioni di progetto di finanza. Posto che queste garanzie e fiduzioni non sono state azionate, né il sottoscritto e né la maggioranza hanno verificato l'iter successivo. E come si dice, diciamo, in alcuni ambienti giuridici, anzi negli ambienti giuridici, quel progetto di finanza tanquam non esset, ossia non esiste. Vero è che l'amministrazione comunale, anche mio tramite, ha in questo periodo, ma insomma anche in periodo più risalente, giustamente nell'interesse della collettività, percorso vie alternative, e non più di un mese fa c'è stata anche, diciamo, una comunicazione a mezzo stampa rispetto alla quale ci sono anche altri imprenditori che sono interessati al centro sportivo, i quali hanno, a seguito di precedenti interlocuzioni direttamente con il sottoscritto, come dice Fabrizio, ci siamo messi la borsetta, diciamo, in mano per andare a promuovere la città, e ciò è accaduto, e c'è uno studio di fattibilità già agli atti del comune rispetto ad una importante società sportiva che ha dietro un gruppo industriale di notevolissimo interesse, e per questo, insomma, siamo ben felici, ecco, di comunicare questa intenzione, che è di più di un'intenzione, perché ripeto, uno studio di fattibilità già presentato, e l'iter sta così andando speditamente verso un progetto definitivo. Chiaramente sarà un progetto che percorrerà quelle che sono l'evidenza pubblica, come è giusto che sia, quindi diciamo che in questo caso ci siamo adoperati preventivamente su un asset che sarebbe rimasto, diversamente dagli altri, assolutamente escluso dalla procedura di gara che riguarda ATF. Ciò che poteva essere, giustamente Innocenzi diceva, la fonte anticolana poteva rientrare, lo stesso centro sportivo potevano rientrare così nella gestione del progetto di finanza e quant'altro. Io dico che ciò che poteva essere e non è stato, o casualmente o perché qualcuno non lo ha fatto rientrare, diciamo che ciò che poteva essere non è stato, fortunatamente insomma così è andata. E poi, per quanto riguarda, vedo Innocenzi che ride e sorride, però va bene, siamo stati così, abbiamo capito come doveva essere, ma d'altra parte, se si segue la legge e le procedure pubbliche, difficilmente un ente...
No, sindaco, sorridevo soltanto perché era un altro il senso che avevo dato. Stavo dicendo che si è ragionato tante volte di inserire quell'asset all'interno del percorso di privatizzazione, perché ne cogliamo tutti l'importanza. Era per dire che siamo consapevoli di questo.
Sì, no, penso, io ho collegato sulle ricadute, però lasciamo stare, perché poi si va in un aspetto che, ripeto, per me soprattutto, ma immagino per tutti, non vogliamo, perché poi c'è la vicenda umana e la vicenda giudiziaria, che credo che non debba entrare in questa assise. Per ciò che riguarda ATF, eventuali collegamenti, eccetera, diciamo che anche in quel senso probabilmente è rientrato nell'indagine qualche soggetto che aveva avuto a che fare con ATF, ma insomma in ATF non c'è più da tempo, ma non per motivi, semplicemente per motivi tecnici, perché si è deciso che, vado al punto perché tanto sono di dominio pubblico, il CDA dovesse essere senz'altro più tecnico, quindi ci sono due capaci commercialisti, e come sapete, insomma, come presidente del CDA il capo di gabinetto del Ministero del Turismo, perché nella procedura di privatizzazione ovviamente si doveva andare con una struttura diversa, più tecnica e più qualificata, con tutto il bene che è stato fatto in ATF da quelle persone, perché non lo dimentichiamo, ATF è stata presa in una procedura fallimentare ed è oggetto appunto di mercato, come la legge Madia ci dice. Sul buon nome di Fiuggi io vi posso assicurare che oggi, e vi do questa notizia, la do alla città, Oggi c'è stata una commissione esclusivamente tecnica dove, alla quale ho partecipato. Ha partecipato l'ingegner Flori come responsabile della miniera, l'ingegner Ricci per la parte tecnica del comune, si è riunita la commissione in Regione Lazio per l'aspetto della riunificazione e del rinnovo concessorio della concessione mineraria, ovviamente. Ci hanno lasciato con un saluto, sono stato ben felice di ascoltare alcune conclusioni, alcune determinazioni da parte di quei tecnici, i quali hanno detto che insomma è una procedura importante e che comunque il buon nome di Fiuggi e il marchio di Fiuggi è a tuttora in auge. L'esito è che l'ingegner Flori mi ha da poco inviato un SMS rispetto al quale la commissione ha espresso parere favorevole. Quindi diciamo che siamo di fronte ad un altro fatto storico rispetto al quale insomma c'è stata la riunificazione e il rinnovo per 30 anni delle concessioni minerarie. Adesso trascorreranno, credo, per gli aspetti burocratici 15-20 giorni da parte della Regione Lazio e avremo questa riunificazione e questo rinnovo concessorio. Quindi diciamo che le cose stanno volgendo per il meglio, quindi va bene così. E andremo a bando probabilmente anche prima del rinnovo concessorio definitivo, così come d'accordo di programma, perché si attendeva soltanto giustamente ed opportunamente l'esito, seppur informale, di questa commissione per poi partire con il bando. Poi la Regione prenderà i tempi tecnici che vuole per formalizzare definitivamente, ma noi sappiamo che ciò è avvenuto e quindi, ripeto, tutto è bene quel che finisce bene. Poi alcune cose si prevedono, alcune, ripeto, la cosa giusta e logica è sempre quello di seguire la legge e di seguire tutto ciò che è evidenza pubblica. Poi per il resto, ripeto, gli incidenti di percorso ci sono, la città è stata interessata, diciamo, da questa vicenda che al momento rimane una vicenda sotto indagine, però è giusto fare una commissione e andare avanti. Fabrizio, mi rivolgo a lui come ex sindaco, è stato sempre molto prudente nell'abbracciare eventuali imprenditori, eventuali investitori, eccetera. E diciamo che quella cosa io un po' la mantengo, sono abbastanza rigido, nel senso che comunque vanno viste le carte, vanno viste le proposte e vanno seguite le procedure, perché poi va bene, ripeto, ciò che parte bene nel percorso va bene e quindi finisce assolutamente bene. Quindi questo è assolutamente a disposizione per qualsiasi tipo di commissione. Spero di avervi dato notizie utili e buone per la città. Grazie.
Dottore Allosca, prendiamo atto che è arrivato l'assessore Fiorini, consigliere D'Adamio, che non riuscirà a connettersi bene.
No, D'Adamio si è vista anche. Fiorini?
Sì, io sono presente, ho sentito tutto quello che ha detto Martini, il sindaco.
Allora,
anche Innocenzo, ho sentito.
13 su 13.
Stavo collegato.
Ok, prego, Presidente.
Perfetto, procediamo con questa proposta di accorpamento dei primi tre punti.
A votazione.
Lettura singolarmente, intanto. Punto 1, proposta deliberazione di Consiglio Comunale. Ratifica deliberazioni di giunta comunale di variazione al bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio finanziario 2021. Punto 2, variazione di bilancio di previsione 2021-2023, Dipartimento 3 pianificazione e gestione del territorio. 3, approvazione bilancio consolidato anno 2020. Quindi dobbiamo mettere a votazione l'accorpamento.
Baccarini.
secondo solo.
Ok. Tucciarelli?
Favorevole.
Girolami?
Favorevole.
Fiorini?
Favorevole.
Ludovici, Rachele?
Favorevole.
Della Morte?
Favorevole. Favorevole.
Baccarini?
Sì, favorevole.
Paris?
Favorevole.
D'Adamio?
Favorevole.
Ludovici, Gianluca?
Favorevole.
Innocenzi?
Contraria.
Terrinoni, Angelo?
Contrario.
Pirazzi?
Contraria.
Martini?
Contrario.
Allora, 9 favorevoli e 4 contrario. Presidente, è previsto l'accorpamento e quindi può passare la parola all'assessore Ludovici.
Prego, assessore Ludovici.
Buonasera a tutti. Mi accingo a presentare i punti 1, 2 e 3, partendo dalla ratifica delle 5 delibere di giunta, le quali hanno la caratteristica di essere delle variazioni al bilancio, sono delle variazioni positive, le quali hanno interessato i servizi resi dall'ufficio tecnico, i servizi alla persona, turistici e in particolare poi la delibera che ha ad oggetto la vicenda tributaria della Tari. È stato, sapete tutti, indetto un bando per dare una possibilità in più ai contribuenti che svolgono un'attività imprenditoriale che è stata sottoposta alla chiusura, che comunque hanno subito le chiusure determinate dalle iniziative tese a contenere la diffusione del Covid. Ciò naturalmente ha determinato per loro l'impossibilità di operare e lavorare normalmente e quindi lo scorso anno, considerato che il governo non ha assunto nessuna determinazione circa l'opportunità di non chiedere il pagamento della Tari a coloro che hanno avuto l'attività chiusa, ma siamo stati comunque costretti a contabilizzarla, allora si è creata una forma che consentisse a costoro di poter beneficiare quantomeno di un rimborso. E quindi si è operato praticamente a una variazione di bilancio, la quale ha consentito di procedere a quelli che sono i rimborsi che oggigiorno stanno avvenendo. Proprio in questi giorni sono già stati effettuati i primi versamenti a favore degli imprenditori che avevano i requisiti indicati nel bando. Questa, lo sapete, non è l'unica attività importante svolta dal Comune sotto questo profilo. E deve essere chiaro, per evitare polemiche, che questo beneficio Tari è stato riconosciuto ai contribuenti virtuosi, coloro quindi che hanno la posizione in regola. E fondamentalmente non è stata l'unica iniziativa. A parte le erogazioni che ci ha messo lo Stato a disposizione, l'ente ha provveduto a ridurre la tariffa e a mettere sul piatto anche 235.000 euro, tutto per garantire una riduzione della tariffa. E le variazioni le abbiamo fatte utilizzando delle economie di bilancio, abbiamo applicato l'avanzo del fondo dello scorso anno, cioè del fondo 2020, c'erano avanzati circa 201.000 euro che anziché restituire perché non erano stati utilizzati, abbiamo fatto una variazione e questi li abbiamo imputati a quelle missioni che di solito erano finanziate con la tassa di soggiorno e con l'IMU. In questo modo abbiamo cercato di coprire quelle spese che sono andate per lo più a finanziare il verde pubblico. Questa variazione è stata fatta proprio, ripeto, per non restituire una somma che comunque poteva essere utilizzata e che andava così a coprire quelle esigenze che comunque ci sono state, le spese che comunque sono state effettivamente sostenute. E ribadisco, lo abbiamo fatto su quello che erano le non entrate, perché la tassa di soggiorno non è stata riscossa, così come l'IMU. Per quanto riguarda poi l'approvazione del bilancio consolidato, lo approviamo, abbiamo deciso di approvarlo in questo momento unitamente alle variazioni, proprio perché questa operazione, che è ben nota perché abbiamo il bilancio consolidato che fotografa la situazione dell'ente come capogruppo delle società partecipate, e la conosciamo già da ottobre, già siete stati messi in una condizione di avere questi documenti, sapete già che il revisore ha espresso parere positivo come anche sulle altre delibere. È molto importante farlo in questo momento insieme a queste variazioni, all'approvazione di queste delibere. È uno strumento che ci consente quindi di sbloccare anche le operazioni BITAP che sono necessarie all'ente per ottenere i finanziamenti che ci consentono poi effettivamente di fare quegli investimenti che si vedono in città, e ci consente lo sblocco delle operazioni sul personale. E lo scorso 23 novembre c'è stato trasferito dalla Ragioneria Generale dello Stato 1,2 milioni a titolo di fondo, che naturalmente è stato accantonato. Su questo non abbiamo bisogno di fare una variazione perché avevamo messo in previsione un'entrata di 1,6 milioni, quindi avendo avuto 1,2 milioni non è necessario fare variazioni su questo profilo. E si sta operando la sistemazione dei sospesi di tesoreria. Ho un'altra buona notizia, perché oggi voglio dare tutte buone notizie. La società ATF, quindi ve lo dico prima che me lo chiedete, ha versato in acconto del maggior dovuto altri 125.000 euro al comune, e sostanzialmente quindi la situazione è assolutamente monitorata e positiva. Si opera sempre con estrema prudenza e soprattutto il bilancio rimane sempre in equilibrio reale. Questa è la notizia più importante, perché è quello che poi consente all'ente di poter beneficiare, avendo tutti gli indici BITAP precisi, dei finanziamenti che effettivamente stanno entrando. Presidente, ho finito. Grazie a tutti per l'attenzione. Buona serata.
Chi chiede di intervenire?
Presidente, io volevo qualche chiarimento dall'assessore che vuole concludere velocemente, ma capisco l'accorpamento, capisco il ridurre il dibattito laddove ci sia poi un collegamento logico e di contenuti fra i vari punti, però un attimo di confronto e qualche chiarimento forse sarebbe dovuto su alcune questioni specifiche. Quindi se fosse possibile avere rivolgere una domanda, comunque io la rivolgo, poi non lo so. Quello che io volevo capire, c'era nelle variazioni un incremento sul capitolo ATF RSU di 90.000 euro e volevo capire che cosa fosse quei 90.000 euro. E poi volevo capire se era stata fatta una variazione, perché non sono riuscito ad individuarla, per il fondo di anticipazione della liquidità, perché lì dopo la sentenza della Corte Costituzionale diciamo che c'è stato un meccanismo modificato nelle coperture delle rate da restituire sulle anticipazioni, quelle di liquidità. Quindi volevo capire se era stata fatta anche quella variazione, se non era stata fatta, perché non era stata fatta. Ecco, questo.
Grazie consigliere Martini, non so se l'assessore vuole rispondere subito o attendere l'intervento.
No, rispondo subito.
Sì, risponde subito al consigliere Martini.
Allora, circa la prima variazione dei 90.000 euro, quando abbiamo fatto il PEF, abbiamo fatto fondamentalmente una previsione. Quindi si è generata una variazione positiva di 90.000 euro, l'abbiamo semplicemente registrata e in questo modo sistemata. Invece per quanto riguarda la seconda posso dire no.
Cioè non è stata fatta la variazione sul fondo per il fondo di anticipazione di liquidità? Non ce n'era necessità?
No, non c'era necessità.
Procediamo con gli interventi.
Presidente?
Sì?
Ecco. No, sul segretario, no?
Sì.
Non ci sono interventi?
Vedo che la consigliera Innocenzi ha il microfono spento.
Se posso, Presidente?
De Rinoni, allora.
Sì, consigliere De Rinoni.
Sì, allora, visto l'accorpamento, come al solito, dei vari punti, cercherei di andare intanto per ordine, così come era stato programmato. Quindi inizierei dalle variazioni. Purtroppo io oggi in questo Consiglio mi dovrei rivolgere, come prevede il regolamento, ai cittadini, ma mi rivolgerò più a te, Presidente del Consiglio, ma perché purtroppo è la seconda volta che mi ritrovo a dover sollevare sempre le stesse questioni, perché non è la prima volta che portate le variazioni in ratifica da parte del Consiglio Comunale. E allora vorrei farti notare con molta tranquillità che, come al solito, sono state prevaricate le prerogative del consigliere, dei consiglieri comunali e del consiglio comunale. Lo faccio presente perché queste variazioni di bilancio che voi portate in ratifica, le portate in ratifica su due presupposti. Il primo presupposto è che erano di competenza del consiglio comunale e non della giunta. Il secondo presupposto è che queste variazioni siano state approvate dalla giunta per motivi di urgenza. Allora, io intanto vorrei rappresentare che questi motivi di urgenza non si capisce quali siano, perché se uno va a vedere quali sono le variazioni che ci state portando in ratifica, è veramente difficile ravvisarne un'urgenza. Faccio un esempio: gli incentivi tecnici agli uffici, non vedo qual era l'urgenza di approvarla in giunta, non vedo qual è il motivo che ha impedito di seguire l'iter classico previsto per questa variazione, che vorrei ricordarlo questa volta a te, ma anche ai cittadini dei Fiuggi, prevedeva la convocazione di una commissione apposita in cui l'amministrazione e gli uffici spiegavano per filo e per segno in maniera dettagliata cosa volevano fare con queste variazioni e cosa si andava a finanziare con queste variazioni. Quindi noi non dovremmo trovarci oggi a chiederlo all'assessore in Consiglio Comunale, ma dovevamo già saperlo. E per di più queste variazioni dovevano essere corredate da un parere del revisore. Invece le avete approvate di giunta senza coinvolgere il Consiglio Comunale. Vorrei rilevare anche un'altra cosa. Quando le avete approvate di giunta senza coinvolgere il Consiglio Comunale, non avete, così come l'altra volta, non avete rispettato le norme da voi stessi approvati, perché noi abbiamo approvato un regolamento di contabilità che voi avete sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale, che prevede all'articolo 14 bis, variazioni di bilancio con procedura d'urgenza, che le variazioni di bilancio, prima di essere adottate dalla Giunta, devono essere corredate dal parere del revisore dei conti, che lo deve trasmettere prima della deliberazione di Giunta. Visto che questi pareri a noi ce li avete inviati e il parere del revisore è stato reso circa un mese dopo le variazioni di Giunta approvate, risulta evidente, se tanto mi dà tanto, che non essendo stato chiesto in tempo il parere, c'è un'illegittimità e un vizio nella formazione di questi atti. Terzo profilo che ti evidenzio, Presidente, perché l'avevo fatto già l'altra volta, io parlo con te perché, oltre a essere tu il garante dei miei poteri di consigliere comunale, sei anche il garante del buon andamento del Consiglio Comunale e della qualità e della legittimità degli atti che andiamo ad approvare. Se non erro, e mi correggerai, sia il regolamento di contabilità da noi approvato su vostra richiesta, ma sia il TUEL, prevede che le variazioni di bilancio approvate in via d'urgenza dalla Giunta devono essere ratificate a pena di decadenza entro 60 giorni. Allora, io ho fatto lo scientifico, con scarsi esiti in matematica, pur essendo uscito con il massimo dei voti, però 60 giorni li so sommare ad una data. Allora, se andiamo a vedere, mi aiuterà in questo, se andiamo a vedere le date di queste delibere di giunta, a mio avviso, sulla maggior parte di queste, tranne forse l'ultima sulla Tari, i 60 giorni sono abbondantemente passati. Quindi siamo nel caso dell'ipotesi prevista dal TUEL e dal regolamento di contabilità, per cui non si è più in tempo per ratificare queste delibere che sono ormai decadute, e dovremmo procedere invece, ai sensi del comma 5 dell'articolo 174-175, adesso mi ricordo, del TUEL, per cui andrebbero preso atto degli effetti giuridici che queste delibere hanno anche che hanno avuto, pur essendo adesso decadute, e quindi andrebbero riconosciuti come debiti fuori bilancio. Quindi io rappresento, faccio questa richiesta, a mio avviso, lo dico anche a tutti gli altri consiglieri comunali di opposizione e di maggioranza, rinviate questa discussione e riportate una delibera che sia corrispondente al dettato della legge, del TUEL e del regolamento di contabilità, perché è illegittimo ratificare dopo 60 giorni un atto che, essendo decaduto, per citare il sindaco nel suo intervento iniziale, tamquat non esset, non esistono più. Quindi stiamo ratificando un atto che non esiste più. Noi dovremmo invece adesso prendere atto delle conseguenze giuridiche che quegli atti hanno avuto e quindi riconoscere i debiti fuori bilancio, secondo quanto previsto dal TUEL, entro i 30 giorni successivi, quindi, ed entro il 31 dicembre comunque. Quindi abbiamo ancora tempo. Quindi io chiedo a te, Presidente del Consiglio, di, visto che abbiamo già affrontato questo tema un'altra volta, di farti portavoce di questa richiesta. Rivedetevi bene cosa state facendo, perché è illegittimo quello che andrete ad approvare. Rinviamo il punto e riportate delle delibere che siano votabili e che abbiano un senso giuridico, perché altrimenti qui stiamo giocando e tutto vale tutto.
Assessore Ludovici.
Allora, voglio subito rispondere alle osservazioni del consigliere Angelo Terrinoni. Allora, per quanto riguarda il parere del revisore. Allora, il revisore si rifiuta sostanzialmente di esprimere un parere sulle delibere di giunta, in quanto ritiene che lui è chiamato ad essere un organo di garanzia del Consiglio Comunale e quindi esprime il suo parere, così come effettivamente lo ha espresso, sulle delibere di Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la lamentata validità ed efficacia delle delibere di giunta che oggi vanno in voto, queste devono essere approvate, è vero, entro 60 giorni o comunque entro il primo consiglio utile, comunque sempre entro il 30 novembre di ogni anno. Come ho detto prima, perché approviamo in questo momento insieme al bilancio consolidato queste delibere? Sono delibere che sono funzionali, perché fondamentalmente, e qui devo rilevare un'altra imprecisione nella tua osservazione, non sono variazioni a debito, sono tutte variazioni che esprimono un perfetto equilibrio. E quindi di fronte a questo il problema che sollevi non si configura. Tutto qua. Per quanto riguarda invece l'esigenza contabile che ha determinato la necessità urgente di apportare una variazione alla delibera che ha ad oggetto i servizi dell'ufficio tecnico, quella è stata sollevata dalla necessità dall'ufficio personale, perché c'erano degli oneri che dovevano essere contabilizzati in modo diverso. Tutto qua, niente di assolutamente straordinario, ma tutto molto semplice, tutto lineare, assolutamente in regola con le norme vigenti in materia. Grazie consigliere.
Sì, se posso una replica all'assessore Ludovici, in estrema tranquillità ti invito a verificare...
Scusa, consigliere Terrinoni, scusa, non so se voleva intervenire il segretario Allocca.
No, precisare concordato cosa... con quello che diceva Rachele, perché
sì, così parlato, mi consente di replicare...
Prego, consigliere Terrinoni. Sì.
Questa storia che possono essere ratificate al primo consiglio utile, sì, sarà un'interpretazione del segretario e dell'assessore Ludovici, ma non capisco dato che l'attingono. Allora, l'articolo 175,4 e 5 del TUEL sono molto chiari. L'articolo, il comma 5 dice che vanno ratificate entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre, qualora a questa data non fosse ancora scaduto il termine di 60 giorni. È molto chiaro il TUEL. Lo devi fare entro 60 giorni. Se questi 60 giorni scadono dopo il 31 dicembre, quindi vanno all'anno nuovo, tu le devi ratificare comunque entro il 31 dicembre. È italiano, è leggibile, è comprensibile da tutti, anche a chi fa altre professioni rispetto a quella di praticare il diritto. Quindi queste interpretazioni, per dire, lo abbiamo fatto al primo consiglio utile, ciò ci è consentito. Sarà consentito forse dall'interpretazione che si fa nelle aule del Comune di Fiuggi di queste norme, ma nei codici c'è scritta tutta altra roba. Quindi io parlo, per quello parlavo con te, Presidente, perché sei tu il garante, insieme anche al segretario comunale, della legittimità di tutto ciò. Invito te a verificare la norma e a verificare anche se la norma corrisponde a quanto hanno sostenuto in questo momento in quest'aula il segretario comunale e l'assessore al bilancio Ragare Ludovici. Lo puoi verificare per tabulas e poi eventualmente ci fai sapere se era come diceva il segretario o se è come dice il consigliere Verinoni.
Nel frattempo ci sono altri interventi? Segretario?
No, ne abbiamo concordato con Rachele, ma soprattutto Rachele parlava del discorso del revisore ed era collegata a quello, ma non è questa la sede, Presidente, puoi procedere. Risponderemo eventualmente su tua richiesta con una relazione.
Consigliere Innocenzi? No.
Devi fare comunque tre votazioni distinte, Presidente?
Sì.
Una alla volta?
Presidente, ci sono comunque le dichiarazioni di voto.
Prego, vuole fare dichiarazione di voto? Vuole fare, Martina?
Ma veramente dovremmo fare pure gli interventi, perché io ho fatto solo due quesiti, non è che ho fatto un intervento. Poi, se vogliamo proprio accelerare, non lo facciamo per niente, il Consiglio Comunale, facciamo prima, cioè. Fatevi tutto in giunta e escludete il Consiglio Comunale.
Prego, consigliere Martini.
Allora, io molto brevemente, a parte che rilevo l'insufficienza delle risposte dell'assessore, che come sempre non entra nel merito e rimane in superficie, non so se per una sorta di tattica o perché proprio non conosce le questioni. Quindi è chiaro che se c'è una variazione in incremento di 90.000 euro su una voce è perché c'è stata una variazione positiva. Magari mi doveva spiegare perché, a cosa era dovuta quella variazione positiva. E questa è una cosa. Sul fondo d'anticipazione di liquidità sarebbe il caso di fare il punto anche lì in una commissione, perché è arrivato il momento, credo, di monitorare a che livello è arrivata l'uso dell'anticipazione di liquidità da parte del Comune, considerando che già era stato fatto in passato, che si continua a fare e che alla fine potrebbe diventare un macigno piuttosto pesante da portare in prospettiva. Quindi su questo io ravviso una criticità che andrebbe affrontata in maniera realistica. Per quanto riguarda il consolidato, io ho visto, scorrendo la relazione, che ci stanno un po' di cose che non quadrano, tipo la partecipazione all'ETTA, all'Associazione delle Terme Storiche Europee, da cui siamo stati messi fuori per non aver pagato più le quote, quindi continuare a portarla nell'elenco degli enti che si partecipano.
Maurizio, scusami, però te lo dico per conoscenza di tutti, abbiamo pagato pure quelle che non avevi pagato tu, cioè questo sto... Scusa,
sì, ma l'hanno messo fuori, guarda,
lo dici solo tu, perché noi abbiamo pagato regolarmente pure quelle che non avevi pagato tu.
Ma posso intervenire, Sindaco?
A me telefonano per dire che invece non avete pagato e che vanno messo fuori, quindi non ci sta più il paese nel...
Fabrizio, guarda, posso rassicurarti su questa cosa, perché abbiamo fatto quattro videoconferenze insieme a Giulia, quindi a colei che insomma sta nel nostro ufficio turismo, tra l'altro in lingua inglese, e quindi ti posso assicurare che assolutamente è tutto a posto, che le rate sono state pagate, le pregresse, e quindi l'iscrizione è stata mantenuta.
E questo è positivo. Non risulta l'ANCOT, non so se non avete pagato l'ANCOT o se vi siete dimessi dall'ANCOT, se vi siete usciti dall'ANCOT, non l'ho vista nell'elenco.
Come no, siamo anche all'ANCOT, ti rassicuro anche su questo, perché facciamo delle riunioni periodiche.
Però non c'è nello specchietto, non è riportata nello specchietto della relazione. Per quanto riguarda poi ho visto la Fondazione Chiti, ma esiste ancora la Fondazione Chiti? Cioè è una cosa che è attiva, posto che il patrimonio che gestiva è stato conferito al Comune di Fiuggi, quindi continuare a portarla, come continuare a portare il Consorzio Gaia, dove la quota fu azzerata nel 2007-2008. Cioè diciamo, per essere un po' precisi bisognerebbe forse rivedere quegli specchietti. È chiaro che al di là poi se ne riparlerà all'ultimo punto quando si parla del piano di razionalizzazione, della ricognizione delle partecipate, è chiaro che poi...
Scusi, consigliere Martini, presidente... Prima magari ha dimenticato, l'ultimo punto va ritirato, noi in realtà l'abbiamo approvato già, eh. È stato un qui pro quo con il revisore che si pensava di riportarlo, lo approvammo già, lo approvammo già, noi già l'abbiamo approvata le partecipate.
Ma a febbraio?
Non mi ricordo la data, quando abbiamo approvato.
Ma era quello dell'anno precedente, però era quella dell'anno precedente, non approvato.
No, l'abbiamo approvato.
Siamo sicuri che era quello di quest'anno, non era quello relativo all'anno precedente, il revisore, per via del Covid, eccetera, eccetera.
L'assessore Ludovici, che ha avuto modo pure di parlarne, penso, con l'assessore. I microfoni non vanno, comunque vai, poi dopo abbiamo tempo.
Allora, dai. Io ricordo che fosse quello dell'anno precedente approvato in ritardo, avevo questo ricordo, posso ricordare male, però non è detto che ricordi tutto perfettamente. E comunque dovrebbe essere ogni anno ripetuta la ricognizione.
Sì.
Quindi se deve essere ripetuta, se non è cambiata la legge, va rifatto anche quest'anno. Quindi il punto è ritirato o non è ritirato, perché se non è ritirato allora partiamo qui dell'ATF invece di parlarne dopo, visto che si parla del consolidato ne parliamo adesso, allora ne parliamo un attimo su ATF. Nonostante le rassicurazioni del sindaco, che ovviamente tende a dipingere il mondo in rosa perché deve finalizzare le sue iniziative, credo che anche lì, per quello sollecitavo l'intervento del direttore generale Gabbin in commissione, si debba fare un po' un punto realistico, perché le voci che invece giungono dall'interno dell'azienda, per quello che si legge anche nei bilanci e per quello che può essere l'andamento in questo anno, che è anche un anno ancora di difficoltà oggettive sul mercato turistico, non su quello delle acque dove si dovrebbe crescere invece, bisogna credo fare un po' il punto della situazione e anche lì prendere coscienza di quello che accade, perché stare così al buio e non avere un'informazione precisa, ma neanche direi vaga, e stare alle voci di corridoio non è mai una cosa positiva, perché poi ci possono essere le sorprese dell'ultimo minuto, soprattutto qualora la procedura di privatizzazione non dovesse avere un esito soddisfacente, e non è che ci possiamo accorgere poi delle difficoltà alla vigilia della prossima stagione, quando magari saremo ci auguriamo fuori dall'emergenza Covid, ma come sempre all'ultimo minuto, e quindi con le difficoltà del caso e magari anche difficoltà di risorse. Per cui penso che su ATF, bando non bando, non si capisce neanche il golf, si sentono voci sul golf per cui il sindaco spinge i dipendenti a restare in ATF e a liberare il golf. Il golf credo che se va spacchettato per alleggerire l'azienda, non per appesantirla, soprattutto in termini di costo del personale. E spacchettato andrebbe spacchettato solo il golf, perché il centro benessere, la SPA realizzata nel centro CONI, è finanziata con fondi regionali per il sostegno alle terme, non per il sostegno ad un privato che eventualmente la prende in gestione nuova di zecca e appena ultimata. Quindi lì c'è anche un problema di coerenza con gli obiettivi dei finanziamenti pubblici che deve essere conservata. Cioè sono tutte cose che andrebbero in una commissione, ripeto, visto che non ci si riunisce da tanto tempo e che sono cambiati gli scenari, è chiaro, per tante ragioni, Covid compreso, sono tutti aspetti che andrebbero un attimo affrontati, capiti, verificati, e poi per carità la maggioranza è maggioranza e decide, l'opposizione fa le sue scelte più o meno diciamo concordi, ma avere un momento di ricognizione delle informazioni e di assestamento anche di alcuni dati sarebbe opportuno, al di là del consolidato, che è il consolidato chiaramente dello scorso anno, per cui non è che fa molto effetto diciamo sull'anno in corso, e quello è il consolidato 2020, quello che approverete adesso. Detto questo, nulla, ovviamente il voto è contrario, ma risollecito una sede dove poter approfondire e chiarire alcuni aspetti su ATF prima della privatizzazione, prima dei bandi, che ritengo vadano chiariti e capiti meglio. Grazie.
Presidente, scusami, abbiamo verificato un attimo questa cosa della delibera sulla ricognizione delle partecipate. In realtà, almeno quella che abbiamo visto noi adesso velocemente, quella che abbiamo approvato a luglio di quest'anno, ed è la delibera numero 15 del 12 luglio 2021, era la ricognizione relativa al 2020, al 31-12-2020.
Martina, quello il revisore per lui era quella, valeva anche quella per il 2021.
Non è esattamente così.
Perché la, lo so.
La ricognizione va fatta annualmente, non è
lo so,
che
va fatta annualmente.
Anche perché,
sì, ma concordo con voi e non con il revisore.
Ma quindi il punto viene ritirato, però non ho capito.
Non c'è, presidente.
No, per capire se noi interveniamo adesso su ATF, chiaramente. Perché
noi, presidente. Per il parere parlavo io, presidente.
Segretà. Allora, il consolidato si fa a rendiconto, quindi abbiamo fatto quello del 2020, sì. E quindi faremo a rendiconto quello del 2021, quindi è soltanto questa, diciamo, la cosa che andava verificata. Quindi si fa a rendiconto.
Per il parere, sì, no, ma io parlavo per il parere, sindaco.
No, però scusate, io non sto capendo, cioè voi state dicendo che il punto 10 sulla ricognizione delle partecipate viene ritirato perché teoricamente il revisore sostiene che valga quello precedente, cosa che non è, diciamo, propriamente corretta, perché la ricognizione deve essere fatta annualmente. Detto questo, il punto 10 viene o no ritirato?
Scusate, ho parlato con il revisore, gli uffici e il revisore, ok? Allora, noi abbiamo fatto a luglio quello del 2019 e del 2020. Al rendiconto faremo quello del 2021. Quindi questa è la cosa. C'è stato, come dice il segretario, un qui pro quo tra l'ufficio e il revisore. Quindi questo è partito in questo senso. Faremo il consolidato al rendiconto, quindi del 2021 lo faremo al rendiconto, quindi nei perfetti termini di legge.
Vuoi fare dichiarazione di voto, Martina?
A questo punto faccio anche alcune considerazioni, perché insomma, a parte alcune delle cose che condivido, che ha già detto il consigliere Martini, su cui non torno, ovviamente sulla vicenda ATF, intanto una precisazione, cioè il fatto che ATF paghi il CAN non è una buona notizia, è un dovere, diciamo, visto il contratto di servizi in essere tra il comune e l'Acqua e Terme Fiuggi, quindi bene che stia pagando. E ne siamo tutti ampiamente contenti. Meno contenti siamo del fatto che ovviamente quella tanto sventolata trasparenza rispetto alla partecipata continua a venire meno, perché di fatto tutte le commissioni che avremmo dovuto fare relativamente alla trimestrale, all'andamento delle vendite, all'andamento della stagione, relativamente alla quale, insomma, non mi pare che si possa fare un resoconto particolarmente positivo, con tutte le attenuanti che ci possono essere relative al Covid, ma chiaramente, insomma, penso che un punto su quelli che sono stati i dati turistici della stagione andrebbero fatti, sia in generale sia chiaramente per quello che riguarda i parchi termali. Non sappiamo nulla relativamente alla questione dell'andamento delle vendite dell'acqua, quindi su questo siamo praticamente fermi, forse ad una commissione che abbiamo fatto, non lo so, 8, 9, 10 mesi fa, insomma, quindi parliamo ormai di una situazione praticamente non più aggiornata e completamente senza controllo, almeno per quello che riguarda il Consiglio Comunale, ma immagino che tutti i consiglieri di maggioranza siano ampiamente al corrente di quello che succede in azienda, quindi compresa tutta la vicenda assunzioni, compresa tutta la vicenda privatizzazione. E su questo io capisco, diciamo, come dire, la necessità del sindaco di dare buone notizie oggi, però anche su questa questione della privatizzazione, cioè noi ci siamo lasciati in un modo all'esito di un percorso che ha visto la partecipazione anche delle opposizioni. L'accordo di programma aveva la finalità, diciamo così, anche di ridurre quelli che erano i tempi, che oggi ci viene detto abbiamo finito l'iter, grazie, però abbiamo fatto un consiglio comunale in cui è stato approvato un accordo di programma diversi mesi fa, e quel accordo di programma serviva proprio per non arrivare fino a oggi, ma per partire intanto con il bando, e nel frattempo si sarebbe andati avanti con la procedura di gara. Questo non è avvenuto, per carità, è una scelta che l'amministrazione può e ha ritenuto di dover fare, però forse insomma questo percorso e la modifica di quello che era l'iter condiviso all'interno del Consiglio Comunale andava probabilmente nuovamente condiviso in una commissione, cosa che non è stata fatta. Io oltre questo vorrei capire quali sono effettivamente i tempi di pubblicazione del bando, perché va bene che si dica che forse addirittura lo pubblichiamo prima dei tempi previsti, ma quali sono i tempi previsti? Cioè, se a questo punto oggi è arrivato l'ok dalla commissione per il rinnovo concessorio e quindi mancherà soltanto il provvedimento definitivo, a questo punto insomma, visto che ci siamo e siamo nella massima stese consiliare, capiamo quali sono questi tempi in cui il bando verrà effettivamente pubblicato e almeno abbiamo anche, come dire, un iter un po' più preciso e puntuale rispetto a quello che sarà la privatizzazione di ATF. Mi auguro inoltre, e lo chiedo ai presidenti di commissione competenti, in particolare per quello che riguarda la commissione turismo, che insomma venga convocata anche una commissione sul tema, perché penso che sia opportuno fare un punto su quella che è stata la stagione e soprattutto in funzione di quello che sarà la pubblicazione del bando per la privatizzazione di ATF, in base ai tempi appunto che saranno relativi a questo percorso, sarebbe opportuno capire se ci dobbiamo organizzare ancora per un'altra stagione o se la prossima stagione sarà il privato a doversela caricare, fermo restando che comunque credo che insomma delle indicazioni o comunque un'organizzazione della città a prescindere da quello che poi è l'assetto specifico dell'azienda va comunque predisposta, quindi su questo non ci riduciamo come al solito all'ultimo minuto utile per fare le cose, cioè penso che siamo tutti nella condizione di poter dare un contributo in questo senso, quindi penso sia opportuno insomma attivarci. Detto questo, ovviamente il nostro voto sulle tre proposte di delibera sarà contrario e niente, quindi concludo qui il mio intervento. Grazie.
Capogruppo Ludovici vuole intervenire per la dichiarazione di voto?
Sì. No, possiamo procedere, ovviamente la dichiarazione di voto è favorevole insomma per quanto riguarda il gruppo Fiuggi Insieme. Grazie.
Segretario, procediamo allora per
il primo punto,
in maniera nominale, allora, sia per il contenuto che per l'immediata esecutività.
Okay. Baccarini
favorevole.
Tucciarelli
favorevole.
Girolami
favorevole.
Fiorini
favorevole.
Ludovici Gial Rachele
favorevole.
Della Morte
favorevole.
Paris
favorevole.
D'Adamio
favorevole.
Ludovici Gianluca
favorevole.
Innocenzi
contraria.
Irrinoni
contrario.
Irazzi
contraria.
Martini
contrario.
Allora Presidente, il primo punto, favorevoli 9, contrari 4. Naturalmente abbiamo... Ok. Baccarini.
Favorevole.
Tucciarelli.
Favorevole.
Girolami.
Favorevole.
Fiorini.
Favorevole.
Ludovici Rachele.
Favorevole.
Della Morte.
Favorevole.
Paris.
Favorevole.
D'Adamio
favorevole.
Ludovici Gianluca
favorevole.
Innocenzi
contraria.
Terrinoni
contrario.
Pirazzi
contraria.
Martini
contrario.
Presidente, il secondo punto, sempre 9 favorevoli. Ok,
procediamo col terzo, per favore.
Baccarini sì. Tucciarelli
favorevole.
Girolami
favorevole.
Fiorini
favorevole.
Ludovici Rachele
favorevole.
Della Morte Nicola
favorevole.
Paris
favorevole.
D'Adamio
favorevole.
Ludovici Gianluca
Favorevole.
Innocenzi.
Contrario.
Terrinoni.
Contrario.
Martini.
Contrario.
Presidente, anche la stessa votazione per il 3, 9 e contrari 4.
Contrario anche io, segretario.
Contraria, sì, sì, Pirazzi, non ti ho chiamato, hai ragione, scusami. Pirazzi.
Contraria.
Ok. Puoi passare al quarto punto, presidente.
Quarto punto, proposta riconoscimento debiti fuori bilancio relativi all'atto di precetto su decreto ingiuntivo numero 877 del 2018 attivato da TXT SPA, regolarizzazione contabile atto di pignoramento numero 149011 del 2019 del Tribunale di Frosinone presso la, la tesoreria comunale di Unicredit SPA.
Allora, la ditta TXT SPA nell'anno, per l'anno scolastico 2017-2018 si è aggiudicata il bando di gara per la fornitura di libri di testo per la scuola primaria. La fornitura è stata effettuata e sono state emesse regolarmente le fatture 110-2017, la fattura 147-2017 e la fattura 187. Queste fatture sono state impegnate. Il Comune di Fiuggi nei termini non ha pagato e quindi la ditta TXT SPA ha dovuto fare un decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Frosinone ha emesso il decreto ingiuntivo numero 877-2018. L'ente ha ritenuto opportuno nel 2018 non fare opposizione a questo decreto ingiuntivo, per cui è divenuto esecutivo e successivamente ha ricevuto la notifica anche del precetto in data 28 marzo 2019. La società TXT quindi ha avviato tutte le procedure per il recupero coattivo delle somme e sostanzialmente il Tribunale di Frosinone gli ha assegnato la somma di euro 15.510,89 centesimi, oltre tutte le spese e gli interessi legali. Gli importi hanno trovato copertura in parte, perché nel 2017 si pensò di impegnare non tutta la somma, ma parte di essa. Quindi sostanzialmente era rimasto un residuo di 6.316,02 che la tesoreria dell'Unicredit ha pagato a seguito appunto della regolare notifica degli atti esecutivi. Questo è quanto. Sono posizioni che voi della minoranza conoscete bene perché sono riferibili alla vostra attività, quindi non è che non penso che ci sia da aggiungere altro. Nel 2017 ci stava, chi ci stava? No, ci stava
il commissario straordinario.
Sì, sì, il commissario straordinario, scusate. Scusate.
Rachele, quando si Rachele, parla così tanto per, diciamo.
Tanto per, Rachele, benvenuta tra i riconoscitori dei debiti fuori bilancio.
No, questa
ce
è roba
fatta.
Non riconoscerò il debito fuori bilancio perché, mio caro Fabrizio Martini, sono due procedure diverse, primis. Secondo, avrò cura di capire, perché già gli uffici hanno ricevuto il mandato di farlo, il segretario mi può smentire, è in linea, di accertare di chi è la responsabilità di certe dinamiche, quindi sarà avviata un'istruttoria, perché la comunità fiuggina, a mio avviso, non deve pagare per gli errori degli altri. E quindi chi ha la responsabilità di ciò, naturalmente, qualora la responsabilità sia accertata, è ovvio, risponderà personalmente.
Beh, però lo riconosci comunque, parti da un riconoscimento.
Ma non posso non riconoscerli perché sono delle somme che sono state pignorate da Unicredit e quindi io rispetto la legge.
Il punto è non farli
strategicamente e politicamente, ma non ti preoccupare che su questo indagherò e chi dovrà pagare pagherà.
Va bene, però vedi, già puoi predisporre.
Sì, sì, sì.
Hai fatto un passo avanti.
Questo è un debito fuori bilancio che nasce dal fatto che non sia stato stanziato l'intero importo.
Ma non è
un debito fuori bilancio come gli altri che si fanno per fare i favori agli amici, no? Questa qui c'era un impegno di spesa, è stata fatta.
Se entriamo nei favori, ci stanno le assunzioni alla
Questo è stato fatto. No, Fabrizio, stai parlando, ancora non è il tuo turno. Però
lascia
siccome
perdere,
l'educazione
lascia
non sempre ti premia, allora io ti
ci trovi proprio qua.
Sei simpatico. Dai, tocca a voi, ciao.
Oltre al consigliere Martini, se vuole concludere o qualcuno intervenire?
Posso, presidente?
Prego, prego, consigliere.
Guarda, solo per fare per due, tanto ne parleremo punto per punto, quindi solo per notare, fare due piccole notazioni. La prima è che appena si è parlato dell'assunzione in ATF, l'assessore Ludovici è scappata, e questo è già un segnale. È scomparsa dall'inquadratura, forse nel mio computer, o forse si è dileguata anche nell'altro.
No, ma a debita distanza, perché portiamo la mascherina.
Non so perché, cosa abbia che la fa così alterare o schizzare per abbandonare l'inquadratura. E seconda cosa, vorrei far notare semplicemente, vedo che se n'è andata, l'avrei voluto far notare a lei, quando è stato notificato questo decreto ingiuntivo, perché a parte il tentativo di addossarlo alle precedenti amministrazioni, a questa, alla minoranza, peraltro io non mi sembra che 3-4 anni fa fossi qui, ero in tutte altre, ben parti, altre parti, preso da ben altri impegni, però il decreto ingiuntivo mi risulta notificato durante la vostra amministrazione. Quindi quello che vorrei capire io da voi e soprattutto dall'assessore al bilancio, quando ha smaltito un po' la rabbiatura e può rientrare, se per quale motivo arriva un decreto ingiuntivo nel 2019 e siamo nel 2021 e ancora non è stato pagato nulla e siamo dovuti arrivare al pignoramento. Quello che vorrei capire è perché è così facile per voi fare i post in cui vi vantate di essere l'amministrazione più precisa nei pagamenti, nella tempistica dei pagamenti, quando poi il revisore di conti vi bastona ad ogni parere che vi dà, dicendo che assolutamente non rispettate alcuna tempistica per i pagamenti. Tant'è che delle fatture non contestate per prestazioni fornite all'ente dobbiamo aspettare 2 anni da un decreto ingiuntivo arrivare fino al pignoramento per pagarli. È certo che ci sono responsabilità in questa e anche nelle successive, nel caso mi riservo di intervenire punto per punto. E questi soldi che derivano dalle procedure esecutive, poi qualcuno se ne assumerà la responsabilità.
Vi spiego io un attimo, così arriviamo pure all'ultimo punto. Allora,
cosa? Poi così mi replichi su tutto. Un'altra domanda.
Sì. No, dico vale anche per gli altri, questo.
Che vale anche per gli altri punti. Se abbiamo usufruito di un'anticipazione di liquidità appositamente predisposta dallo Stato per pagare i debiti esigibili al 2019 di quasi 9 milioni di euro, ne abbiamo restituiti 3.
Prima che continui, te lo dico subito, perché sennò poi dobbiamo andare in discorsi più tecnici. E probabilmente, allora, quasi non si capisce che l'anticipazione di liquidità non può essere adottata per debiti fuori bilancio e quindi non rientrano nella competenza quindi di bilancio, e allora stiamo a parlare proprio di cose assurde, perché l'anticipazione di liquidità per legge non possono essere utilizzate per debiti fuori bilancio. Quindi già su questo è la legge che ti risponde, non io. Dovresti saperlo, mi dispiace che non lo sai.
No, detto, io intendo un'anticipazione di liquidità data dal MEF apposta per debiti commerciali.
L'anticipazione di liquidità non può essere utilizzata per debiti fuori bilancio, ma devono essere letti dalla competenza del bilancio. Quindi stai dicendo, scusami, una cosa assolutamente inesatta giuridicamente.
Non si fanno debiti per pagare altri debiti.
Detto questo, io penso che sia trasciana la cosa, quindi hai detto purtroppo una cosa inesatta. Detto questo, il discorso che va conseguentemente è questo qui: quando c'è un fuori bilancio prodotto, lasciamo perdere da chi, come e quando, se non c'è il discorso di competenza fatto, cioè se io riconoscessi un debito fuori bilancio fatto dagli uffici, perché i fuori bilancio li fanno gli uffici, poi se compulsati dagli amministratori sono problemi loro, però fatto dagli uffici, se io come amministrazione comunale pago anche a trovare la disponibilità di cassa
vada a pagare quel debito fuori bilancio, la Corte dei Conti va dall'amministratore e gli dice toc toc, questo era un fuori bilancio e tu non lo dovevi e non lo potevi pagare e quindi me lo paghi tu, perché questo è il principio. Discorso oggi, stiamo riconoscendo ai sensi del 194, se non erro, del TUEL, stiamo riconoscendo dei debiti fuori bilancio provenienti da sentenze esecutive, da decreti ingiuntivi esecutivi e quant'altro. Perché sono diventati esecutivi? Te l'ho spiegato. Perché al di là delle esigenze di cassa, e sappiamo che il Comune di Fiuggi, non oggi, ma da tempi immemorabili, disponibilità di cassa non ne ha, ma anche un discorso di creare la rispettiva competenza. Poi, quando si arriva, c'è stato tutto un processo di cose, perché oggi stiamo a parlare di tre debiti fuori bilancio, più il quarto, che però questa amministrazione non è che non ha provveduto ad evadere. Il discorso è un altro, che ce n'erano una marea, una montagna, e abbiamo definito transattivamente tutto ciò che poteva essere definito transattivamente, perché c'erano almeno per parte dell'incompetenza venivano lette delle somme. Allora la maggior parte dei creditori hanno accettato un discorso transattivo dicendo su 40.000 ce ne sono 25.000 coperti in bilancio, ve ne possiamo dare 25.000, poi alcuni li abbiamo pagati con la cassa, alcuni li abbiamo pagati con l'anticipazione di liquidità, ma questo è quello che è accaduto. Quindi questo è. Poi se quattro procedure il creditore è voluto andare oltre, è andato oltre che si è creata questa situazione. Ripeto, poi le responsabilità le andiamo a ricercare in capo a chi le ha. Detto questo, voglio fare un discorso più generale, perché poi sennò parliamo sempre dell'aria fritta. Questo discorso è a valle di un discorso più generale, e che conosciamo tutti, il sindaco Martini lo conosce, c'è Fiorini, insomma lo conoscete tutti in qualità di amministratori, io immagino, almeno chi ha fatto amministrazione in tempi passati. Quando si arriva a pignoramento, perché oggi stiamo discutendo di quattro cose, ma di pignoramenti risalenti, non dico le date perché non mi interessa dire le date, ma risalenti, quindi anticipare questa amministrazione, di pignoramenti, quindi alla fase finale, ce ne sono stati a bizzeffe. Che succedeva? È successo anche questo, che come sapete gli avvocati sanno, quando si pignora una somma, dico 20.000 euro, il tribunale ne blocca 30.000, quindi più il 50%, la somma più il 50%, e venivano bloccate. Con la tesoreria avevamo bloccato un importo di forse 250-300.000 euro, semplicemente bloccate. Per quale motivo? Perché non ci si era curati, compresa la gestione commissariale, di incaricare un soggetto, un avvocato comunque, che andasse in cancelleria a dire è stato estinto questo pignoramento? Sì. Perché questo 50% di somme non è stato sbloccato? E allora noi che stiamo facendo? Stiamo adesso sbloccando queste somme, chiamando ogni nostro ex creditore e dicendo ci fai la liberatoria, così la tesoreria sblocca quelle somme che rimangono giustamente pignorate, perché poi c'è questo di discorso da fare. E questo discorso è stato attivato. Poi se ci sono 3/4 procedimenti del genere, con tutto il discorso che vi ho fatto, noi abbiamo l'obbligo oggi di riconoscere ai sensi del 194 duel, noi come maggioranza ma pure voi come opposizione. Poi se voi decidete di non farlo è un altro conto, ma il testo unico degli enti locali ci dice che per legge deve essere riconosciuto quel debito, con tutto questo lavoro che c'è a monte, perché poi il lavoro c'è a monte, perché poi, sennò poi è semplice dire no, quello, la gestione commissariale, Martini. Non è questo il discorso è che è stata fatta un'operazione che andava fatta a monte, che noi stiamo facendo e che nel 99% è andata bene, perché abbiamo sbloccato le somme in tribunale e le stiamo sbloccando, perché abbiamo pagato i creditori con l'anticipazione di liquidità, perché abbiamo raggiunto delle transazioni. In alcuni casi, fortunatamente soltanto in questi casi, non è stato possibile farlo e così lo stiamo facendo oggi. Questo è il quadro complessivo. Poi nessuno vuole dare responsabilità, eccetera, perché se c'è responsabilità da assumersi, se le assume il sottoscritto, se le assume la Giunta, se le assume il Consiglio Comunale e se le assumono i responsabili del servizio che in quel momento hanno contratto il debito fuori bilancio, perché la legge dice questo, che quando si contrae un debito fuori bilancio ne risponde il responsabile del servizio, perché noi ci siamo opposti ad alcuni decreti ingiuntivi che riguardavano soprattutto lavori e quant'altro, lavori anche fatti in determinati contesti storici che non era opportuno fare probabilmente, ci siamo opposti e il Tribunale di Frosinone ha rigettato la domanda condannando il creditore. In alcuni casi abbiamo ritenuto, un po' per necessità, un po' per altre cose, soprattutto per urgenze e per questioni umane, non opporci a quel tipo di procedimento. Tutto qui. Il discorso è lineare, non credo che sia obiettabile. Grazie.
Procediamo con le dichiarazioni di voto.
Veramente io dovrei intervenire, non ho fatto un intervento, avevo fatto solo una battuta a Reche. Allora, a me fa piacere che ci sia questa maturazione evidente della maggioranza rispetto ai debiti fuori bilancio, anche del sindaco, perché sembravano una sorta di invenzione del demonio e invece oggi si capisce che i debiti fuori bilancio, sui quali va accertata per carità la responsabilità, il dolo, tutto quello che vi pare, eccetera, però sono un fenomeno fisiologico delle amministrazioni comunali e che quando esistono bisogna prenderne atto, così come ho fatto io in passato anche quando ero in opposizione nel mio primo quinquennio 2005-2010.
Non è fisiologico, è un'eccezione il debito fuori bilancio, nella tua amministrazione era fisiologico.
È fisiologico quando l'ente, come anche la tua amministrazione.
La tua amministrazione era fisiologica.
È fisiologico quando l'ente non ha i soldi per pagare, quando l'ente deve fare dei bilanci stretti perché non ha le entrate giuste. E questo in questo comune è accaduto sempre perché le entrate sono state sempre sovrastimate ed è quello che andrebbe oggi fatto, è un'operazione verità, ma se la fai forse ti crei dei problemi seri e cercare di spendere quello che realmente si può spendere. Così è successo che in passato, e riparlo degli anni 2006-2007, io mi sono trovato a riconoscere, così come farò oggi perché l'ho sempre fatto, dei debiti fuori bilancio che erano del quinquennio precedente e che erano anche di periodi precedenti. Così abbiamo riconosciuto debiti fuori bilancio derivanti dall'esproprio non condotto nel modo giusto di Piazza Sidone, e quello è stato un debito fuori bilancio di 1,2 milioni. Cioè sono cose che nell'amministrare ricorrono e che ricorrono sempre perché non ci sono ogni volta i fondi da stanziare per coprire i rischi o per fare cose, i bilanci sono stretti e quindi bisogna poi gestire come si può. Peraltro questi sono, credo, adesso al di là della competenza, mi sembrano veramente delle somme minime, insomma non sono somme particolarmente significative. Detto questo, però, io devo correggere il sindaco sulla questione del non si può usare l'anticipazione di liquidità per pagare i debiti fuori bilancio, perché in realtà la Cassa Depositi e Prestiti prevede che questo possa accadere, purché i debiti fuori bilancio vengano riconosciuti prima di presentare la domanda per l'anticipazione di liquidità. Quindi dovevano essere riconosciuti a giugno, a maggio o prima, perché credo che i termini fosse luglio i termini per l'anticipazione di liquidità. E ci sono dei pareri della Cassa Depositi e Prestiti espliciti in questo senso. Diciamo che può essere utile per il prossimo anno, qualora l'anticipazione di liquidità continui a restare come strumento per sostenere le casse dei comuni. Io non lo so se resterà, per questo ribadisco, e lo dico sia all'assessore al bilancio che al sindaco, che andrebbe fatto un punto della situazione sull'anticipazione di liquidità finora ottenuta e quindi sulla sostenibilità di quello che oggi esiste in capo al comune in termini di anticipazione di liquidità,
perché comunque sono somme che vanno restituite e non è che si può continuare a prendere anticipazioni di liquidità per coprire tutti i buchi che il comune fisiologicamente ha. Forse bisogna mettere mano una volta per tutte alle entrate e alle uscite e capire come si deve progressivamente riportare in una condizione di equilibrio vero, non di equilibrio fittizio, il comune di Fiuggi. Credo che insomma affrontare la discussione sarebbe utile per tutti e non così cantare vittoria sempre e comunque, poi non entrando nel merito dei problemi in profondità, perché è quella profondità che forse andrebbe una volta per tutte cercata, proprio perché siamo ad un momento sembreremmo essere ad un momento di svolta storica in cui bisogna reimpostare tante cose. Se reimpostassimo anche le finanze del comune non sarebbe poi così male. Detto questo, quindi anticipo il mio voto favorevole sul riconoscimento del debito, perché non si può fare diversamente, insomma è una cosa che esiste e che va riconosciuta. Grazie.
Era l'intervento del sindaco? No. Procediamo agli interventi allora. Grazie, no? Dichiarazione di voto della Fiuggi Viva?
Presidente, possiamo procedere alla votazione?
Procediamo alla votazione, sì. Allora, segretario, per cortesia, l'appello nominale sia per il contenuto del punto 4 e, se necessario, l'immediata esecutività. Grazie.
Baccarini. Tucciarelli.
Favorevole.
Girolami.
Favorevole.
Fiorini.
Fiorini, microfono spento.
Ludovici. Rachele.
Favorevole.
Della Morte.
Favorevole.
Paris.
Favorevole.
D'Adamio.
Favorevole.
Innocenzi.
Io mi astengo.
Astenuta. Errinoni.
Astenuto.
Pirazzi.
Astenuta.
Martini.
Favorevole.
Fiorini.
Fiorini, attiva il microfono.
Sì.
Favorevole.
Allora, 10 favorevoli e 3 astenuti.
Sì, Ludovici favorevole.
10 favorevoli e 3 astenuti. Procediamo sì. Col numero 5. Proposta riconoscimento debiti fuori bilancio relativi all'atto di precetto sul decreto ingiuntivo numero 4359 del 2009 del Tribunale di Rimini, non opposto dall'ente Carnac S.P.A. regolarizzazione contabile atto di pignoramento numero 049174 del 2013 del Tribunale di Frosinone presso la tesoreria comunale di Unicredit S.P.A. Assessore Ludovici, prego.
Allora, per quanto riguarda i debiti fuori bilancio su pignoramento che stiamo riconoscendo questa sera, io pensavo che fosse chiaro dalla documentazione che l'ufficio vi ha prodotto, evidentemente no. Il sindaco già lo ha anticipato. Nel corso degli anni il comune di Fiuggi ha subito diversi pignoramenti. Con il pignoramento l'importo precettato viene pignorato per il doppio. Quindi ci siamo resi conto, per riallegnare, riequilibrare le partite, che era opportuno svincolare quelle somme. Perché ad oggi gli importi pignorati e quindi immobilizzati sono quasi 500.000 euro. Analizzando queste posizioni ci siamo resi conto che molte posizioni dovevano essere svincolate, che per incuria nessuno aveva mai pensato di fare, quindi lo stiamo facendo ora. Pertanto la posizione Karnak, che è quella che stiamo adesso analizzando al punto 5, riguarda proprio la fornitura di materiale per ufficio. Hanno fatto una fornitura di carta nel 2007. Sostanzialmente non hanno fatto tutte le attività di recupero e ad oggi il debito fuori bilancio ammonta a 200 euro. Capite bene che non è possibile tenere vincolata la somma che era il doppio di 2.096,04 euro solo per 200 euro. Quindi bisogna fare questa operazione per riequilibrare una posizione che è antica, perché avete visto il decreto ingiuntivo è del 2009. E questo serve a liberare quelle somme che ad oggi Unicredit ci tiene ancora vincolati. Inoltre volevo fare un appunto e approfitto di questo momento circa una osservazione che ha fatto prima il consigliere Martini. Il nostro bilancio, stando agli indici BTAP di questo momento, questi indici ci danno la prova del 9 della frase che sto dicendo ad ora oggi. Il nostro bilancio non è in equilibrio fittizio, è in equilibrio reale. E la prova del 9 di questa affermazione in questo momento, ovvero 29 novembre 2021, ore 18:10, ce la danno gli indici BIDA che evidenziano l'equilibrio reale di questo ente, tant'è che riesce a ottenere i finanziamenti che altrimenti non arriverebbero. Ora, circa la posizione di Karnak, io Presidente ho finito, perché appunto si tratta di 200 euro che risalgono a una fornitura del 2007.
Qualcuno interviene nel merito del punto?
Io sul punto c'ho poco da dire, perché 200 euro insomma non mi sembra veramente una somma irrisoria. Torno su quello che invece ha sostenuto l'assessore al bilancio. Gli equilibri, il bilancio del comune è stato sempre in equilibrio, non ha mai avuto un problema di equilibri. Secondo le normative del momento, io non ho mai visto una delibera di squilibrio, perché se ci fosse stato lo squilibrio ci sarebbero state altre conseguenze, quindi non è una novità di oggi. Lei sta conservando l'equilibrio che esisteva anche prima. Punto. Però al di là degli equilibri che derivano dall'applicazione di regole, va bene? Bisogna poi analizzare la realtà e capire la sostenibilità nel tempo di questo equilibrio, per non trovarsi poi di fronte a delle sorprese che magari potrebbero essere fra 2 anni, fra 3 anni, fra 1 anno, quando sarà. Ma va fatto prudentemente un ragionamento, senza stare lì a così sempre a issare bandiere e vessilli che non hanno molto significato in questo momento, perché la causa è comune e credo che sia responsabilità di tutti, opposizione e maggioranza, garantire nel tempo gli equilibri, nel futuro gli equilibri, che oggi ci sono, come c'erano prima, come c'erano 10 anni fa, come c'erano 15 anni fa. Nonostante gli equilibri, poi i problemi sono stati tanti e sono ancora tanti, noti e meno noti. Punto. Ovviamente voto a favore del riconoscimento.
Sì, scusate, sempre in replica a Fabrizio Martini. Il discorso del disequilibrio, dobbiamo dirgli, cioè noi nel 2018 c'era un disequilibrio sostanziale rispetto ai mancati, il mancato pagamento dei canoni di ATF, cioè noi stiamo facendo ancora i salti mortali e tutta questa procedura che è stata posta in essere è per continuare a mantenere, come dici tu, un equilibrio nonostante quella gravissima criticità, perché andiamo sempre al punto di partenza, ma qua stiamo a parlare di milioni di euro.
Ma non è solo quella, Lioce, anche previsti. Sui tributi.
Ma come non è solo quella? Ma stiamo parlando
anche sui tributi, ce l'hai la critica.
Milioni di euro di mancato incasso, ma questi, ma lo vogliamo far credere? A chi lo vogliamo far credere?
che non hanno creato disequilibrio stiamo facendo i salti mortali per quello che non siamo riusciti ad incassare. Ma di che stiamo a parlare?
Appunto.
E su Fabri, però un po' di onestà intellettuale.
Ma come abbiamo trovati prima di
ci siamo trovati decine di milioni di euro di mancati incassi. Ma come facciamo a dire che stava tutto a posto, era tutto in equilibrio? Ma chi lo crede questo?
Ma perché sono equilibri fittizi? Formalmente era tutto in ordine,
continua a sostenere l'insostenibile. Che te devo
magari
dire,
insostenibile, no? Ma di le cose dai, come stanno. Vabbè, l'importante è che ti sei innamorato di questa versione epica, diciamo, della tua amministrazione, che però non è reale. Perché io penso i buchi li abbiamo trovati nel 2010.
Ma ho capito che
c'erano
trovato
anche prima.
Ma vogliamo parlare dei buchi? Allora, vogliamo parlare dei buchi di fuori bilancio, di lavori fatti in periodi particolari? Ma ne vogliamo parlare di quelli?
Perché dell'asfalto, 300.000 euro d'asfalto fatto nel 2009.
Per cortesia,
2009.
Ma parliamo di tutto. Ma sono cose che non si sono verificate più.
Io non ho
sono cose che questa amministrazione non ha fatto verificare più. E basta, su, cioè, di che stiamo parlando?
Ma questo è da vedere se non l'hai fatto verificare più, perché io aspetterei prima di affermarlo con tanta certezza.
Aspetta quello che ti pare.
Aspetterei perché escono sempre dopo.
Non sto nascondendo e lo dico pubblicamente che noi rispetto a io non mi piace parlare delle situazioni passate perché voglio andare avanti.
No, invece però, mi sembra che ne parli sempre. No,
Dio buono. Ma vogliamo capire che non ci avete lasciato una situazione? Non fosse altro perché ci stanno decine di milioni di euro di mancato incasso di ATF. Quelle sono bilancio,
che c'erano già. E che stai perpetuando perché
stai a preoccupare, parli, scusami però Fabri, lo sai,
tu hai accumulato altro
Fabri,
debito parli, di ATF.
Di voci di corridoio di
ATF. Hai accumulato debito di ATF, si è indebitata per 5 milioni, l'hai ricapitalizzata senza ottenere nulla, ma se vogliamo entrare nel dettaglio, io poi c'entro, non è argomento secondo me oggi da Consiglio Comunale.
Sto dicendo, ma non lo prende l'argomento,
in commissione.
Perché io non volevo replicare, no? Ma oggi sei venuto
facevi meglio a non replicare, facevi meglio.
Sto dicendo, non volevo replicare, ma hai parlato di voci di corridoio dell'Etta, tutti a chiamare te dall'Etta, l'Ancot, voci di corridoio che non ci stiamo e facciamo riunioni continue, voci di corridoio dello stabilimento, ma l'avessi sentite prima le voci di corridoio dello stabilimento?
Io ho sempre sentito tutto, a proposito dello stabilimento, che hai seguito tutto. Ma certo che ho seguito tutto, come seguito oggi. Ma il problema è che non va come penseresti di farlo andare.
Faremo una commissione e ti diremo
la commissione
di corridoio. Perché se hai sentito le voci di corridoio,
io posso sentire.
Qualche giorno fa il direttore generale di ATF ha convocato i sindacati e ha dato delle proiezioni di vendita e la vendita attuale, voci di corridoio. L'ha detto ai sindacati, quindi verrà in commissione e dirà le stesse cose.
Così prendiamo i dati e capiamo i dati.
Ma qual è il problema?
Ma resta il fatto che l'ATF il canone non te lo sta pagando, resta sempre quello.
Ma no, il canone Fabri.
E non te lo pagherà neanche dopo la privatizzazione.
Sto dicendo, a te non te l'ha pagato. Però mi viene a parlare,
il problema affrontiamolo oggi in maniera realistica.
Un'altra cosa, ma l'abbiamo affrontato tutti, siamo in consiglio comunale Fabri, ma tu i fatti da ATF non l'hai portati manco in giunta, io sono portati in consiglio comunale, ma di che stai
che
a parlare?
Cosa? Ma tu non stai a portare manco i dati delle vendite, non stai facendo manco quello che è obbligatorio per regolamento.
Ma io devo portare i dati delle vendite, fai la commissione, allora facciamo una cosa.
Ma che parliamo?
Ti sto dicendo, facciamo una cosa, la commissione la facciamo la settimana prossima e ti danno i dati di vendita, ma tutto questo modo sta sempre cercando di sfrugliare le voci di corridoio, ma in consiglio comunale ma se può parlare voci di corridoio.
Ma certo, perché Letta, se io non ho
altri se a Di Galletta non ci siamo, se a Di Gallacotte non ci siamo, stai dicendo delle
tabelle, io che devo pensare.
Ma ti sei fatto dire che non l'hai pagata tu Letta, io non lo volevo dire. pensavo che avessi almeno la regola di non fare
Alyosha, come pagato, io ho pagato,
l'abbiamo pagata
come
noi,
io ho pagato
l'abbiamo pagata
di
noi
Buonanni, perché quando io sono entrato ho trovato i debiti con l'Ancot di Virginio Buonanni, come è normale
infatti,
che sia,
ma tu hai
perché
fatto,
è una situazione
fai,
che si protrae da tempo.
Hai fatto una consiglia, Fabri, tu hai fatto una consigliatura e un po' a dare colpe alla precedente amministrazione.
Non è vero.
Io invece cosa... cerco di farle le cose. L'amministrazione comunale cerco di farle.
C'era qualche idea e qualche
hai
piano.
Dato,
guardavamo in avanti.
Consigliatura,
non guardavamo al passato. Fabri, tu invece,
hai
siccome
passato,
non hai idee, non hai piani e strategie,
dicendo, hai passato,
sei ancora attaccato alle responsabilità pregresse gonfiate della
hai passato a una consigliatura.
Guarda che tu sei,
sei
arrivato al dunque, adesso sei arrivato al momento in cui devi dimostrare quello che hai fatto.
Ma io al dunque ci arriviamo tutti prima o poi.
Ma tu ci sei già
arrivato,
penso.
Spero di fare un po' più di te. Spero
ma magari facessi il doppio, io te lo auguro.
Però io spero di fare 10 volte di più, Fabri.
Io
per andare bene, devo fare 10 volte di più di te.
Benissimo, per adesso hai fatto gli stessi debiti di ATF col comune perché non paghi il canone ugualmente.
Ma non di la prescala.
Non è. Hai chiesto anticipazioni di liquidità come le chiedevamo noi perché il comune non ha i soldi per pagare l'ordinario. E le continuerai a chiedere, quindi io non vedo un grosso cambiamento, per questo ti dico facciamo
guarda,
un punto
Fabri, onesto, allora per correggere perché sennò poi le cose quest'anno non l'abbiamo chiesta perché abbiamo pagato tutti i debiti che avete fatto voi, ok? Non l'abbiamo chiesta. Noi
ma
vi
sarete
fatto.
Scordati di farlo nei termini
non
giusti?
Non ci siamo scordati.
Perché c'erano dei
fatto.
Termini e delle condizioni particolari e secondo me vi siete scordati.
Con l'anticipazione di liquidità richiesta abbiamo pagato i debiti che avete fatto voi.
Certo, come no? Perché c'hai le entrate piene, quindi non hai buchi non hai un deficit corrente, ma insomma, raccontate le cose come stanno, perché poi tanto emergono. Va bene, cioè va bene, non va bene per niente.
Procediamo col voto.
Vado, presidente?
Sì, perché nessuno chiede la parola, quindi a meno che non ci siano dichiarazioni di voto, possiamo andare avanti.
Baccarini.
Favorevole.
Succiarelli.
Favorevole.
Girolami.
Favorevole.
Fiorini.
Fiorini ha il microfono staccato.
Ludovici Rachele.
Favorevole.
Della Morte.
Favorevole.
Paris. Adamio.
Favorevole.
Ludovici Gianluca.
Favorevole.
Innocenzi.
Astenuta.
Pirrinoni.
Astenuto.
Pirazzi.
Astenuta.
Martini.
Favorevole.
Fiorini.
Fiorini.
Sì, favorevole.
Allora, presidente, 10 favorevoli e 3 astenuti.
Perfetto, grazie segretario. Procediamo con il punto successivo. Al numero 6. Proposta riconoscimento debiti fuori bilancio relativi all'atto di precetto su decreto ingiuntivo numero 13 del 2008 del Tribunale di Frosinone, non opposto dall'ente, Amer di Sabellico Ottaviano, regolarizzazione contabile atto di pignoramento numero 063622 del 2017 del Tribunale di Frosinone presso la tesoreria comunale di Unicredit S.P.A.
Allora, come prima, la ditta individuale Amer di Sabellico Ottaviano ha fatto delle forniture per il comune di Fiuggi. Il decreto ingiuntivo lo ha ottenuto nel 2008 dal Tribunale di Frosinone
per un importo di 14.618 euro oltre interessi e spese. Nessuno al tempo ha fatto opposizione a questa richiesta, a questa ingiunzione di pagamento. Ne è seguito nel 2008 un atto di precetto, atto di precetto a cui non è stata fatta opposizione, è stato anche rinnovato e successivamente è stato, stato notificato un atto di pignoramento presso terzi nei confronti della tesoreria comunale di Unicredit in forza del detto titolo di credito, per un importo di euro 17.032,93 centesimi e comunque fino alla concorrenza di 25.549,40. È intervenuta l'ordinanza di assegnazione per un importo di 19.502,72, parte della somma è stata iscritta nel bilancio del 2008 ed è stata pagata, manca da pagare il residuo di 6.046,68. Per cui per i principi che abbiamo detto prima, per gli altri, anche per questa si rimette al voto al fine di svincolare anche questa posizione. Grazie Presidente, ho finito.
Interventi sul punto? Interventi e dichiarazione di voto? Dottore, procediamo per favore, grazie.
Baccarini.
Favorevole.
Tucciarelli.
Favorevole.
Girolami.
Favorevole.
Fiorini.
Favorevole.
Ludovici. Rachele.
Favorevole.
Della Morte.
Favorevole.
Paris.
Favorevole.
D'Adamio.
Favorevole.
Ludovici. Gianluca.
Favorevole.
Innocenzi.
Tenuta.
Terrinoni.
Astenuto.
Pirazzi.
Astenuta.
Martini.
Favorevole.
Idem come prima, 10 favorevole e 3 astenute, Presidente.
Grazie.
Punto 7.
Punto 7. Do lettura. Proposta riconoscimento debiti fuori bilancio relativi atto di precetto su decreto ingiuntivo numero 59 del 2020. Tribunale di Frosinone, non opposto dall'ente. Centro Donna Lilith APS, casa di rifugio Emily. Regolarizzazione contabile, atto di pignoramento numero 003887 del 2021 del Tribunale di Frosinone presso la tesoreria comunale di Unicredit S.p.A. Chi vuole intervenire?
Sì, intervengo io.
Prego, Assessore Girolamo.
Sì, allora, la delibera è stata inviata a tutti. Io ci terrei semplicemente a leggere la parte del visto che, perché in qualche modo ricapitola tutta la questione per come si è verificata. Allora, il Centro Donna Lilith APS, Casa di Rifugio Emily, a seguito del mancato pagamento delle fatture emesse per servizi di accoglienza e sostegno delle donne e minori vittime di violenza domestica, ha proceduto a far notificare al Comune di Fiuggi il decreto ingiuntivo numero 59-2020 del Tribunale di Frosinone, non opposto dall'ente e notificato in forma esecutiva. Successivamente, in data 10-12-2020, veniva notificato al Comune di Fiuggi un atto di precetto per la somma di euro 33.501,90, portata dal decreto ingiuntivo numero 59-2020, oltre interessi di mora maturandi sulla sorte e sino al saldo effettivo, spese successive di imposta di registro così come liquidate e comunque nel limite di 50.252,85. L'ente tentava una proposta transattiva proponendo a chiusura la somma di 22.200 euro, regolarmente scritta in bilancio senza esito favorevole. Decorsi i termini per l'impugnazione dell'atto di precetto, il Centro Donna Lilith APS Casa di Rifugio Emily attivava le procedure di pignoramento presso la tesoreria comunale di Unicredit ed a seguito di ordinanza del Tribunale di Frosinone veniva assegnata la somma di euro 38.247,21 aggiornata al 29 luglio 2021 da Unicredit. Atteso che alla luce delle somme impegnate in contabilità con determinazioni numero 684 e 1227 anno 2018, nonché 299 2019, la somma residua da riconoscere relativa ai debiti fuori bilancio per la procedura in questione ammonta ad euro 16.027,21. Ma scusate, non ho rimesso il video. Allora, qui praticamente c'è stata una famiglia vittima di violenza che è stata inserita in un centro di accoglienza, e questo succedeva nel 2018. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto perché in realtà non ci sembrava corretto non provvedere al pagamento di corrispettivi per una struttura di accoglienza di famiglie vittime di violenza. Successivamente si è provveduto ad una transazione di 22.200, di proporre una transazione per 22.200 euro su una sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo di circa 25.000 euro. Posto che la controparte aveva avuto, diciamo, qualche contestazione nei nostri confronti, posto che era andata via già da altri servizi, non ha ritenuto comunque di accogliere questa transazione. Ed ecco quindi che ci siamo ritrovati a dover riconoscere questo importo fuori bilancio. Vero è che il debito è stato generato a settembre del 2018 e quindi voglio specificare con un bilancio che è stato ampiamente ereditato e non predisposto da noi. Vero anche che poteva essere utilizzata sicuramente una procedura diversa, ma per questo abbiamo comunque aperto un'istruttoria. Pertanto, ove ci dovessero essere presunte responsabilità, ognuno se ne assumerà le conseguenze. Vero anche che, come io ho sempre ribadito nell'ambito dei consigli comunali, a partire dal nostro primo anno di competenza totale, che è il 2019, non si sono mai più verificati debiti fuori bilancio, nonostante ci siano state ulteriori procedure di urgenza, nonostante siano stati mantenuti tutti i soggetti nelle strutture che esistevano, ed anzi abbiamo provveduto anche ad accogliere ulteriori soggetti, tra cui ulteriori 3 minori e 2 famiglie vittime di violenza. E questo, diciamo, è il quadro generale di quello che si è verificato. Non so se qualcuno vuole intervenire.
Sì, giusto alcune considerazioni, perché chiaramente avendo avuto l'onere e l'onore di gestire la delega alle politiche sociali qualche anno fa, capisco perfettamente, diciamo, la dinamica che si è generata in questo caso e che ha portato poi alla definizione di questo debito fuori bilancio. Ora, noi ci asterremo come abbiamo fatto per gli altri debiti, ma non entrando, diciamo, necessariamente nel merito di questo debito fuori bilancio, però questo, ci tengo a dirlo, denota che purtroppo dentro queste situazioni e soprattutto quando si gestiscono appunto i servizi sociali e servizi come questo, come può succedere per esempio e come è successo in passato per esempio per le case famiglia, purtroppo si possono generare situazioni in emergenza per le quali magari non può non essere prevista la copertura di bilancio, quindi ci mancherebbe altro, diciamo, se fossimo contrari a sostenere il fatto che abbiamo aiutato e sostenuto una famiglia dentro una struttura di questo tipo. Quindi questo ci tenevo a chiarirlo perché, ripeto, essendoci passata prima e mi fa piacere, insomma, che su questo si sia fatto anche un avanzamento, perché finalmente ho sentito dire all'assessore al bilancio che, insomma, e al sindaco, che i debiti fuori bilancio non li fanno gli assessori ma gli uffici, quindi abbiamo fatto un cambio di paradigma proprio anche nell'impostazione rispetto a tutto quello che in questi 3 anni ho sentito dire rispetto ai debiti fuori bilancio. Comunque, fatta questa precisazione, noi ci asterremo su questo debito, ma pienamente consapevoli che è un debito nato appunto da una situazione di emergenza di una famiglia appunto in una situazione di estrema difficoltà, e poi parliamo comunque di un centro per le donne vittime di violenza, quindi in questi giorni tra l'altro c'è appena stata la ricorrenza, insomma, della giornata contro la violenza sulle donne, per cui ci mancherebbe altro che non trovi la nostra piena comprensione, però ecco, ci tenevo a chiarire che poi sono situazioni che purtroppo in un determinato settore in particolare si possono verificare e quindi ne comprendiamo pienamente la portata, però ecco, il nostro voto sarà comunque di astensione. Grazie.
Sì, però io vorrei specificare che è vero che si tratta di una situazione di emergenza, è vero anche che non si tratta di una procedura ordinaria, perché insomma, se guardiamo poi gli anni a venire, nonostante ulteriori tante altre procedure di emergenza, queste situazioni non si sono verificate, si è verificato nel 2018 perché avevamo un bilancio che comunque era già strutturato, con un bilancio strutturato in un modo diverso queste situazioni non si sono più verificate, questo è il dato di fatto.
Guarda Simona, sulla ordinarietà di queste situazioni mi trovi pienamente d'accordo, poi quando avrete modo di dimostrare che qualcuno ha praticato in maniera ordinaria determinati tipi di situazioni me lo farete sapere e andremo a rispondere dove si dovrà rispondere, grazie.
Beh, se verifichiamo le annualità precedenti e le decine di mila euro di debiti fuori bilancio, la differenza effettivamente c'è.
Ci sono gli strumenti previsti, quindi se ci sono responsabilità da accertare, procedete pure, ognuno andrà a rispondere per quello
che... Io non sto parlando di responsabilità, sto parlando soltanto di un modus operandi, non sto parlando di responsabilità, Martina, assolutamente.
Non mi trovi d'accordo sul modus operandi, ma va bene, insomma, comunque era semplicemente una precisazione che non voleva né dire che state adottando questa cosa in maniera ordinaria, quindi lo hai detto tu, perché io non ho assolutamente fatto nessun tipo di insinuazione in questo senso, anzi, proprio perché ci sono stata prima di te, ho sottolineato il fatto che purtroppo sono situazioni che si possono verificare, quindi non c'era proprio nessun tipo di accusa velata, diciamo, nel mio intervento, anzi, una conferma di quello che può accadere. Dopodiché, se in questi anni non state facendo debiti fuori bilancio, ben venga, vuol dire che state gestendo bene il bilancio dei servizi sociali, ottimo.
Grazie.
Martina, scusa, per un intervento posso? No, nel senso, conoscendo la dinamica, so che Simona non stava rivolgendo nessun appunto, diciamo, nella tua precedente gestione. Fatto è che hai detto bene, poi ci sono gli altri uffici e gli altri assessorati che in una situazione tipo quella dei servizi sociali magari intervengono anche in ausilio dell'assessore ai servizi sociali che spesse volte è costretto ad operare in situazioni di emergenza, quindi basta che comunque ci sia un discorso complessivo a livello amministrativo. So la difficoltà e l'immagino in cui hai dovuto operare perché comunque è un servizio abbastanza delicato. Però ripeto, poi con l'ausilio di tutta l'amministrazione comunale io mi auguro che abbiamo fatto gli interventi giusti per evitare che quelle questioni di criticità che è sorta in questo momento e ne sono sorte abbastanza quando eri tu assessore non possano più verificarsi. Tutto qui.
Stai confermando quanto ho appena detto nel mio intervento.
Quello che poi c'è l'amministrazione e la politica che deve leggere.
Sindaco, con molta serenità, perché io su questo sono proprio serena e possiamo parlare di tutti i debiti fuori bilancio del mondo. Io non ho proprio problemi da questo punto di vista.
Quindi
sono proprio serena. Sto soltanto puntualizzando che se ci sono responsabilità rispetto alle gestioni precedenti, sono io la prima a dire che tutto questo si accerta davanti agli organi competenti senza stare a fare porta queste insinuazioni nei consigli comunali che sono francamente anche
abbastanza... No, però hai travisato.
No, io sento l'italiano, sindaco, non sto travisando nulla. Quindi...
In italiano significa questo. Che, e ripeto quello che ho detto prima, un conto è un incidente e ripeto, nell'ambito dei servizi sociali l'incidente è più diciamo possibile che si verifichi, meno possibile e diciamo un po' più spiacevole è in altri uffici. Nei servizi sociali diciamo che proprio per la criticità eccetera in cui si è diciamo così chiamati a dover operare è più difficile che si crei l'incidente. Noi ci auguriamo che da quell'incidente abbiamo adottato tutte le misure per evitare che non si verifichino più questo tipo di incidente, che rispondendo poi e tornando diciamo a quello che diceva Fabrizio Martini, non è fisiologico il fuori bilancio, ma è un incidente, un brutto incidente diciamo in cui può incorrere un ufficio. Tutto qui, era semplicemente questo. Grazie.
Mi sembra che la consigliera Innocenzi ha fatto anche la dichiarazione di voto. Se non ci sono altri interventi o dichiarazione di voto, passiamo all'appello nominale e alla votazione.
Procedo?
Sì, perché nessuno è intervenuto. Grazie.
Baccarini.
Sì, Aurelio.
Tucciarelli. Girolami.
Favorevole.
Fiorini. Fiorini, Ludovici Rachele,
favorevole.
Della Morte,
favorevole.
Paris,
favorevole.
D'Adamio,
favorevole.
Ludovici Gianluca,
favorevole.
Innocenzi, Terrinoni, Irazzi.
Un attimo, Presidente, che c'è un problema di audio. Se sì. Può richiamarli così rispondono dal mio...
Innocenzi.
Ah, no. Sì. Io mi astengo.
Terrinoni.
Astenuto.
Irazzi.
Astenuta.
Martini.
Favorevole.
Fiorini Marco. Fiorini.
Sì.
Favorevole. Ma sta fuori dall'amministrazione, Fiorini, perché lo mettete per ultimo.
Fuori dall'amministrazione, favorevole.
10 e 3, Presidente.
10 favorevoli.
3 astenuti e 1 e 0 contrario.
0 contrario. Grazie, dottore. Passiamo al punto numero 8. Modifica al regolamento per la concessione degli assegni di studio comunali per merito. Credo che voglia intervenire l'assessore Girolami o il capogruppo Ludovici.
Ecco, intervengo io. Illustro brevemente. Quindi modifiche sono delle modifiche al regolamento per la concessione degli assegni di studio per gli studenti meritevoli. Questo, diciamo che la nuova stesura del regolamento è stata visionata e discussa nella commissione consiliare competente in data 21 settembre 2021. Sostanzialmente si tratta di due modifiche, una modifica all'articolo 2 in cui è consentita la cumulabilità tra il rimborso libri e gli assegni di studio, cosa precedentemente non prevista. Quindi con il nuovo regolamento una famiglia che fa richiesta del rimborso per i libri di studio potrà anche fare richiesta dell'assegno di studio per merito. E poi è prevista una modifica dell'articolo 12 in cui, diciamo così, conformemente a quelli che sono i limiti previsti dagli assegni di studio della Regione Lazio, è innalzato il limite ISEE a 15.748 euro. Sostanzialmente queste sono le modifiche apportate al regolamento. Altro no, altro non c'è. Grazie.
Presidente, posso?
Sentite? Perfetto, quindi il regolamento approvato in commissione. Chi vuole intervenire adesso?
Presidente, mi sente? Posso?
Prego, consigliere Pirazzi.
No, sì, il regolamento è stato, io sono membro della commissione servizio alla persona, quindi è stato portato, come diceva il consigliere Ludovici, il 21 settembre in commissione. Non abbiamo avuto chiaramente nulla da rilevare, tranne un accorgimento o meglio una proposta in redazione di bilancio di previsione, se fosse possibile prevedere una somma aggiuntiva al fondo che stiamo stanziando per gli assegni di studio, in modo da premiare più numero di ragazzi possibili. Solo questo. Per il resto il regolamento chiaramente trova il nostro voto favorevole.
Non so se si è sentito bene l'intervento, perché c'era un problema con l'audio.
Non si è sentito benissimo, però sostanzialmente il discorso è quello di cercare di riservare nel bilancio la maggiore somma disponibile possibile, ed è quello che effettivamente si sta cercando di fare. Siamo passati da 8 borse di studio nel 2017-2018 a 19 borse quest'anno 2019-2020, e speriamo di riuscire ad ampliare ancora il numero dei destinatari di queste borse di studio. Grazie comunque
Era solo per ribadire la proposta già fatta in commissione, per metterla a conoscenza dell'intero consiglio. Tutto qui, grazie.
Certo, grazie.
Certo, quindi il consigliere Ludovici va nella direzione richiesta al consigliere Pirazzi. C'è qualche altro intervento? nessuna dichiarazione di voto.
Vado.
Passiamo alla votazione, per favore.
Baccarini.
Favorevole.
Tucciarelli. Tucciarelli. Girolami.
Favorevole.
Fiorini.
Tucciarelli favorevole.
Ok, Fiorini.
Favorevole.
Ludovici Rachele.
Favorevole.
Della Morte.
Favorevole.
Aris.
Favorevole.
D'Adamio.
Favorevole.
Ludovici Gianluca.
Favorevole.
Innocenzi.
Favorevole.
Terrinoni.
Favorevole.
Pirazzi.
Favorevole.
Martini.
Favorevole.
All'unanimità, Presidente.
Il punto 8 approvato all'unanimità. Procediamo col punto 9. Approvazione del regolamento per l'istituzione e per il funzionamento della consulta delle associazioni. Vuole intervenire il consigliere D'Adamio?
Sì, sì. Prego, allora, anche questo regolamento, come il precedente, è stato portato in commissione. È la risultanza di 4 incontri avuti con diverse associazioni. Ed è stato stilato secondo quelli che erano anche le esigenze delle varie associazioni. Durante il passaggio in commissione abbiamo recepito 2 modifiche più che altro tecniche che ci ha rappresentato Alessandra, quindi la Fuggiviva, e infatti penso Alessandra abbia visto insomma che queste 2 modifiche sono state apportate. È la prima volta che il Comune di Fiuggi si dota di un regolamento per la consulta delle associazioni. Non tutti i comuni lo hanno e il bello di questo regolamento è che innanzitutto è nato dal volere del Comune di Fiuggi, che individua nella consulta delle associazioni uno strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare con enti, con associazioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie per il perseguimento di obiettivi condivisi. Il regolamento della consulta è stato praticamente fortemente voluto da circa 24 associazioni, le quali hanno partecipato a tutti e 4 gli incontri. È un regolamento estremamente snello, anche per quanto riguarda le cariche all'interno dello stesso, sono veramente, si identificano solamente in 3, quindi il comitato di coordinamento, il vicepresidente e il segretario, proprio per rendere tutto più snello. Sarà un aiuto costante per l'amministrazione, anche al fine di riuscire a stilare un calendario sicuramente in tempi più veloci rispetto a quello che invece riusciamo a fare in questo momento, e di avere così la possibilità di avere più eventi, più manifestazioni. Questo è in linea di massima quello che contiene il regolamento. Non so se c'è qualcuno che vuole intervenire a disposizione, insomma.
Presidente, posso?
Prego, consigliera Pirazzi.
Allora, come diceva la consigliera D'Adamio, anche questo è passato in commissione. Io ho visto e ho letto in delibera che le modifiche sono state recepite. L'unica domanda che volevo fare, siccome non è stato modificato il regolamento portato in commissione, ma è stato modificato il regolamento vigente per la richiesta del patrocinio, volevo capire dal segretario se fosse necessario ratificare o aggiungere in delibera che è stato cambiato quel regolamento, non quello che portate oggi in approvazione, perché non so se quello può essere cambiato senza che il Consiglio lo voti la modifica apportata. Oppure se va bene così, questa è una domanda tecnica.
No, scusa, ricordami un attimo, cioè questo qua che stiamo approvando, non t'ho capito bene.
Allora, questo che stiamo approvando non è stato modificato secondo le richieste della Fiuggiviva in commissione, è stato modificato il regolamento vigente sulla richiesta del patrocinio, quello che troviamo sull'albo praticamente.
È quello pubblicato, perché essendo pubblicato dobbiamo far fede a quello.
Esatto, sì. Però... necessita di votazione la modifica fatta ad un regolamento che noi troviamo già? Non necessita.
Io questa cosa l'ho chiesta al Consiglio Comunale?
Guarda,
Però questa era un'informazione.
No, però... siccome Alessandra, siccome il regolamento parla di approvazione, cioè il punto parla di approvazione regolamento per l'istituzione e il funzionamento, lo votiamo io propongo, poi decidete voi di votare anche la modifica, quindi votiamo contestualmente Simone a tutte e due le cose. O magari lo mettiamo in passaggio.
Come a me era stato
lo mettiamo dove... nelle premesse, sì.
Per me va bene, non è un problema. Vediamo gli altri cosa ne pensano, se sono d'accordo o meno.
Poi rispetto...
tecnicamente è più corretto, vogliamo tutti contestualmente, vogliamo anche con la modifica.
Poi rispetto invece al regolamento in sé, come ho già detto in commissione, è chiaro che non abbiamo nulla in contrario all'istituzione della consulta delle associazioni, anzi è bene che le associazioni del territorio trovino un punto in cui confrontarsi e possano far rete. Quello che però ho detto già in quella sede è che come Fiuggi Viva, quindi come in rappresentanza del mio gruppo, mi sembrava alquanto strano che all'interno delle associazioni non comparisse la Prologo, che come leggiamo dai vari DUP che questa amministrazione ha presentato, come leggiamo nelle delibere che vengono pubblicate rispetto agli eventi che mostrano la Prologo come prima interlocutrice di questa amministrazione per l'organizzazione degli eventi, ci sembra, ripeto, alquanto strano che non compaia invece all'interno della consulta. Per il ruolo che la Prologo ricopre, essendo anche l'unica associazione che riceve fondi pubblici, ci saremmo aspettati che fosse quantomeno capofila rispetto alle altre associazioni che poi avrebbero aderito alla consulta. Invece abbiamo anche saputo che alcuni componenti della Prologo si sono dimessi, quindi volevo capire, siccome è stato detto in commissione anche dall'assessore Girolami che la consulta istituirla è anche un modo per dare delle agevolazioni alle associazioni che poi ne verranno a far parte, allora volevo capire se noi nella consulta troviamo un interlocutore dell'amministrazione e dall'altra parte l'amministrazione ha dei contatti privilegiati con la Prologo, percorriamo due binari che poi non si incontreranno e ci ritroveremo con chi fa le riunioni con la consulta e chi fa le riunioni con la Prologo per l'organizzazione degli eventi. Allora, se la consigliera o chi insomma mi può...
No, ti rispondo io Alessandra, perché è una cosa che è uscita in commissione e come ti avevo anticipato io ti dico come sono andate le cose. Allora, la Prologo non ha partecipato a nessuno dei quattro eventi, o meglio a un solo evento, tra l'altro ha partecipato per conto della Prologo per 6 minuti esatti, una persona che non figura neanche diciamo nelle pseudo cariche della Prologo. Ho saputo informalmente che non avevano comunque interesse a partecipare alla consulta. Ho provato a contattare per 4 volte il presidente, non ho avuto un riscontro. Presso l'ufficio turismo, dove dovrebbe essere depositato il nuovo verbale con i nominativi di coloro i quali rivestono le nuove cariche, ti dico che non c'è nulla e non è stato depositato nulla, però questa cosa non mi stupisce per il semplice fatto che, per quanto mi riguarda, non credo che si possa depositare nulla, perché quelle cariche non sono state ratificate da nessuna parte. È stata convocata un'assemblea che ha di sicuro un difetto di notifica eclatante. La sottoscritta che è iscritta alla Prologo non è stata neanche, a me non è arrivata la convocazione, quindi non sono stata convocata. E mi giunge anche a me voce che ci dovrebbero essere 2 persone che, tra l'altro, stimo e apprezzo, si sono dimesse. Evidentemente avendo avuto modo di valutare che purtroppo non è cambiato nulla, perché una Prologo sana doveva sicuramente agire nei confronti di chi ha gestito male la Prologo e quindi dell'ex presidente. Invece non si è fatto nulla. Provvedere al deposito delle rendicontazioni economiche e contabili presso l'ente che non ha depositato. E poi mi stupisce, qui parlo non solo da consigliera ma anche da iscritta alla Prologo e da cittadina di Fiuggi, mi stupisce come l'UMPLI e i rappresentanti dell'UMPLI che erano presenti durante le elezioni non abbiano preso posizione, perché questa è una Prologo inesistente, è una Prologo che non esiste giuridicamente, per quanto mi riguarda non è stata costituita. Quindi io non capisco neanche perché venga menzionata da tante parti e perché si parli di prologo, perché la prologo per quanto mi riguarda non esiste, e mi dispiace aver visto che purtroppo non si è voluto neanche prendere posizione nei confronti di una mala gestio che sicuramente c'è stata, e mi dispiace perché Fiuggia è un paese turistico, quindi la prologo sarebbe fondamentale, ed è vergognoso che in questo paese non funzioni. Quindi ti dico che su questo non hanno voluto partecipare, e io non ho attualmente ancora avuto modo di parlare con il presidente, che io non conosco personalmente.
Io, se posso replicare, presidente, trovo che le affermazioni della consigliera D'Adamio siano abbastanza gravi, nel senso che se la situazione rappresentata è esattamente poi questa, non vedo come anche nell'ultima delibera pubblicata pochi giorni fa rispetto agli eventi natalizi l'amministrazione continui ancora a nominare la prologo come promotrice di eventi insieme a questa amministrazione. Se magari si potesse capire a questo punto la prologo se sta operando nella legittimità o non legittimità, e l'amministrazione come si pone rispetto a questa cosa, perché è chiaro che se stiamo facendo degli eventi natalizi e scriviamo in delibera che la prologo partecipa a questi eventi e riceve soldi pubblici per organizzare eventi, e non ho capito di cosa stiamo parlando. Cioè la presa di posizione dell'amministrazione a questo punto dovrebbe esserci, perché mo, a parte la consulta, se vogliono partecipare o non vogliono partecipare, poi anche rispetto a questo si dovrà capire in che modo relazionarsi, sia nei confronti della consulta che verrà costituita, sia nei confronti della prologo, perché è impossibile in un paese, nella nostra cittadina, avere poi chi parla con le associazioni che hanno scelto di aderire alla consulta e chi parla con la prologo, anche se a questo punto capisco che non si dovrebbe neanche interloquire con la prologo, visto che non esiste. Se potete magari illuminarci rispetto a questo e spiegarci per quale motivo la prologo allora, operando forse nell'illegittimità, partecipa agli eventi natalizi che inizieranno la settimana prossima nella nostra città. E ripeto, è l'unica associazione che riceve soldi pubblici, forse una domanda dovremmo porcela tutti.
Cioè riceve soldi pubblici e non fa niente, questo è il senso.
Esattamente, per non fare
e perché riceve soldi allora?
Esatto.
Quindi al netto della prologo.
No, io volevo soltanto dire un'altra cosa. Io volevo dire che per quanto mi riguarda personalmente, io provvederò a scrivere all'UNCLI. Non provvedo certo come consigliere, ma provvedo come cittadina, perché per quanto mi riguarda è una cosa sulla quale deve intervenire l'UNCLI. Io, scusate se prendo sempre la parola sulla prologo, ma per me è una cosa che ho vissuto e sinceramente ho anche accusato molto. E io non ti so rispondere a tutte queste domande, perché poi ognuno di noi della maggioranza avrà il suo pensiero. Il mio te l'ho esposto e rimane tale, a prescindere da quello degli altri. Per quanto mi riguarda, questa prologo non esiste, anzi, no, ti ripeto, non vedo per quale non riesco a capire per quale motivo l'UNCLI non intervenga. L'UNCLI, che è un istituto che deve tutelare comunque, non prenda posizione, io non te lo so dire. E ti posso dire che sicuramente si è voluto tutelare la mala gestione dell'ex presidente, questo te lo posso sottoscrivere, e te lo sottoscrivo come Simona D'Adamio, insomma.
Beh, sono affermazioni pesanti queste. Posso intervenire? Se...
Prego, consigliere Martini.
Allora,
tanto stiamo verbalizzando, no?
Certo.
Beh, certo.
C'è la registrazione.
Se non stiamo verbalizzando, allora che stiamo a fare? Cioè, allora, questo punto è un punto importante, perché diciamo rappresenta uno step successivo, uno step ulteriore rispetto ad una politica di coinvolgimento delle associazioni che è stata avviata dalla mia amministrazione. Cioè il fatto di coinvolgere a supporto del comune, coordinate dal comune, le associazioni locali perché possano contribuire all'organizzazione di eventi, alla vita culturale in senso più lato, e nello stesso tempo anche crescere in termini di iniziativa personale, in termini di competenze, in termini di efficacia anche, no? Quindi è tutto un processo di crescita che è stato avviato e che prosegue, e mi fa piacere che prosegua. E questa ulteriore istituzione della consulta serve appunto a istituzionalizzare ancora meglio, a creare una modalità ufficiale e chiara di funzionamento dei rapporti fra le associazioni e tra le associazioni del comune. Per cui mi sembra veramente assurdo che la Prologo stia fuori da questo, perché la Prologo, diceva bene la consigliera Pirazzi, dovrebbe essere un po' il capofila in queste attività, o almeno in una parte di queste attività, perché poi magari ci sono associazioni che si occupano anche di sociale, di altro, insomma, dove la Prologo magari non ha proprio una competenza diretta. E allora, se la Prologo è latitante, bisogna capire perché è latitante, e credo che vada approfondito e capito in una sede competente, che può essere la Commissione Turismo, dove va convocato il Presidente in tempi stretti. E devo dire, io un sentore l'ho avuto, perché riferisco un fatto che tanto non è niente di segreto. Mi è stata richiesta la disponibilità di locali di mia proprietà in piazza per allestire dei presepi, eccetera, dal vice sindaco. E io ho chiesto una liberatoria per le responsabilità, perché ovviamente affidando dei locali privati per attività pubbliche possono succedere delle cose, e magari fatto gratuitamente, è chiaro, c'era bisogno di una liberatoria. E le ho suggerito di chiedere di far intervenire la Prologo, perché sarebbe stato logico che la Prologo prendesse in affidamento quei locali e mi firmasse una liberatoria, era una cosa più semplice. Ho capito, lei è stata, devo dire, diplomatica in questa cosa, ho capito che non poteva coinvolgere la Prologo e alla fine ha fatto diversamente. Ma allora, se la Prologo entra nell'organizzazione degli eventi natalizi, in che termini entra? Se prende soldi per questo, che cosa fa se non firma neanche una liberatoria e non prende in gestione dei locali concessi gratuitamente da un privato? Ci sono delle questioni che vanno approfondite. Adesso non lo so se è responsabilità della vecchia gestione, della nuova gestione, però quello che è sicuro è che non ci può essere doppio pesismo. Cioè, se da un lato si vuole processare un responsabile di servizio dei servizi sociali perché fa correre un po' di più la spesa per una questione che è chiaramente oggettiva e non modificabile, perché cosa doveva fare? Doveva tirare fuori la famiglia dalla casa d'accoglienza se non aveva i soldi per farlo? Cioè, è chiaro che vai avanti. E dall'altra parte però si concede una sorta di amnistia o una sorta di indifferenza, che forse è peggio, rispetto al cattivo funzionamento di un'associazione che invece dovrebbe in qualche modo guidare le attività turistiche, culturali, quelle soprattutto di valorizzazione delle risorse locali, del centro storico, penso, eccetera. Quindi non lo so, insomma, va affrontato questo e va rimesso a posto, perché poi creare un doppio binario per cui c'è da una parte la consulta che fa delle cose, dall'altra la Prologo che ne fa o non ne fa altre, perché mi sembra che piuttosto che non faccia, non va bene. Bisogna ricondurre tutto ad una sintesi e farlo chiarendo con il Presidente quali siano i problemi, perché magari ci sono problemi che si possono risolvere e bisogna aiutarlo a risolverli. Diciamo, l'intento è un intento costruttivo.
Se rispondesse Fabrizio volentieri, ma questo Presidente non risponde neanche al telefono. Se rispondesse volentieri.
Vabbè, ma deve, si convoca in commissione, si invita in commissione, ma se poi non viene si ricommissaria la Prologo, se non funziona va ricommissariata, c'è poco da fare.
Io quello che vi posso dire è quello che vi posso dire è questo. Sì, io quello che vi posso dire con riferimento a Natale è questo. Io non so, diciamo, le vicende della consulta, perché
sì. Posso prendere un secondo la parola?
Prendi la parola.
Grazie. No, dicevo, siccome appunto mi ha appena nominato Fabrizio, no, io volevo chiarire, perché poi se no da cosa nasce cosa. Allora, il problema è questo, sì, Fabrizio ha dato questi due locali e lo ringrazio ancora, a titolo assolutamente gratuito. Allora, il concetto è questo, che ogni locale è stato preso già da altre associazioni. Per esempio, il locale La Meridiana è stato preso dall'associazione Il Borgo, il locale invece da Pompitto non mi ricordo come si chiama,
vabbè.
Ecco, quello lì per esempio ci sono dentro due presepisti, di cui uno è l'associazione di Franco Bollettino, mentre il locale di Terrinoni è stato preso dalla Unitre. Pertanto a quel punto ho ritenuto più opportuno semplicemente fare io personalmente la richiesta in modo tale che, anche perché poi le associazioni si sarebbero tirate, io penso, un pochino indietro per paura, perché per mancanza di assicurazioni per conto loro, se succedeva una cosa. Abbiamo riflettuto, abbiamo pensato di farla noi come comune, ecco, tutto qua. Sinceramente non ho avuto nessun tipo di altro problema, ecco, questo lo volevo precisare.
No, io invece voglio dire, con riferimento al, diciamo, al calendario del Natale, noi li abbiamo inseriti perché ci hanno detto che avrebbero organizzato degli eventi e quindi avrebbero coadiuvato l'amministrazione nel fare anche un calendario unico. Ci hanno mandato delle date che, diciamo, dovrebbero confermare, diciamo, penso domani, e quindi all'esito questa cosa sarà resa pubblica. Io non credo che si prendano dei finanziamenti per non fare nulla, anche perché, voglio dire, se si prendono dei soldi, soprattutto da parte della regione, questi soldi devono essere comunque rendicontati, e quindi immagino che, insomma, questo sarà sicuramente fatto, ecco. Per quel che riguarda la pubblicità, appena avremo il calendario definitivo ve lo metteremo a disposizione. Immagino anche che loro usciranno con una locandina proprio della Prologo che vada ad individuare gli eventi organizzati e svolti da loro, anche in virtù della necessità di rendicontare alla regione.
Beh, ma un coordinamento e una sintesi sarebbe meglio, eh. Se ognuno si fa le locandine per conto suo è sempre una dispersione di informazione, di energie, di tutto.
No, Fabrizio, noi faremo la locandina per tutti gli eventi che si svolgono in città, e sarà una locandina unica. Dopodiché, ripeto, dato che la Prologo dovrà rendicontare direttamente alla regione, immagino anche che di suo farà girare sui social, non su manifesti e locandine, ma sui loro canali, gli eventi che sono principalmente riferibili a loro, ripeto, non fosse altro che per una rendicontazione alla regione.
Però resta il fatto che secondo il Presidente va incontrato e bisogna un po' chiarire delle cose e trovare una via di coordinamento, di dialogo, perché alla fine...
Guarda, nelle riunioni che abbiamo fatto noi rispetto al Natale, loro sono venuti. Io non ti so riferire rispetto alla consulta perché non ero presente, quindi non posso riferire su cose che non ho ascoltato.
Te lo dico io che non sono
partecipato.
È gravissimo che
no, appunto, dico, quindi io su questo assolutamente non posso riferire.
Ci sono stati due membri poi dimessosi, esatto. Per me non è proprio costituita la Prologo, cioè secondo me si dovrebbero fare proprio una domanda di chi ha ratificato queste cariche, perché l'assemblea per la ratifica non è stata fatta, c'è un errore di convocazione, quindi è viziata quella, quindi secondo me non esiste proprio, è una cosa che non esiste, ma non sarò certo io a doverli chiamare se viene fatta la commissione, io mi presento, ma non chiamerò nuovamente la Prologo, anche perché io sto aspettando che presso l'ente loro depositino il verbale con le varie nomine. Perché non lo depositano? Perché non sono state ratificate, perché questa Prologo non si è costituita, questa è la verità, non c'è tanto da dire, questo è. E con questo io, Presidente, ho finito, perché penso che...
Ma se non si è costituita ed è legittimamente costituita, non può neanche prendere i fondi dalla regione.
Era proprio questo il punto, non era che prendono soldi pubblici e non fanno niente. Se non c'è legittimità nella costituzione della Prologo non possono neanche partecipare all'organizzazione degli eventi, era questo il punto.
Comunque, ci sarà il pubblico che valuterà, no. Io mi auguro che stavolta intervenga.
Vabbè.
Procediamo con le dichiarazioni di voto.
Su qual era l'argomento? Perché ci siamo persi, scusate.
Il regolamento, Marina.
Ok.
Allora, velocemente, chiaramente rispetto al regolamento la Fiuggi Viva voterà favorevolmente, e voglio anche segnalare che lì dove le commissioni vengono convocate si fa anche un lavoro utile, diciamo, di confronto e di recepimento anche delle proposte che vengono fatte, tutto sommato poi l'esito è anche positivo, quindi mi sento anche di fare un ringraziamento alla Presidente della Commissione competente, perché svolge il suo lavoro, nel senso che visto che le altre non vengono convocate se non su richiesta, perlomeno in questo caso, dato che si trattava di due regolamenti, così come previsto dallo statuto e dai regolamenti per le commissioni, giustamente la Presidente ha convocato la Commissione, ha ricevuto i suggerimenti e le proposte, c'è stato un confronto e si è arrivati ovviamente ad approvare all'unanimità i due regolamenti, cosa che non è proprio scontata, anche se gli argomenti sono chiaramente di più facile condivisione. Detto questo, io mi associo a quanto ha detto il consigliere Martini relativamente alla richiesta di convocare, ma in tempi strettissimi, tra l'altro più che nella commissione turismo, io lo farei nella commissione dove si è trattato del regolamento, perché comunque è lì che c'è la parte delle associazioni, quindi secondo me si può convocare.
Non ci viene,
anche...
nella mia non ci vengono. Vabbè, la prologo con me a...
E andiamo in quella turismo.
Allora andiamo in quella, convochiamo.
Io la invito, guarda Martina, me lo prendo proprio come impegno. Vediamo se si presentano o se mi dedicano solo 6 minuti come l'altra volta.
Francamente, che un presidente di una prologo non si presenti per un problema di ragione, per problemi personali, diciamo, con una presidente di commissione.
No, ma non ci conosciamo, io so che è una bravissima persona.
Però, nel senso, nel momento in cui arriva una convocazione ufficiale, mi sembra veramente un atteggiamento poco costruttivo e poco utile alla causa, a maggior ragione per le affermazioni che tu hai fatto oggi, che mi sembra necessario chiarire, perché è chiaro che tutto quello che tu hai detto pone una questione di legittimità di quella organizzazione, per cui è chiaro che va chiarito tutto e bisogna capire se effettivamente questa associazione è nella condizione di operare oppure no, e se non è nella condizione di operare è chiaro che vanno fatti tutti i passaggi del caso, compreso eventualmente il commissariamento, per cercare di farla funzionare, altrimenti non ve lo devo ricordare io il polverone che è stato sollevato, sembrava si stesse votando per il Presidente della Repubblica quando ci sono state le elezioni per il rinnovo delle
carriere. Vengo presa in causa sempre, quindi
credo che insomma sembrava la campagna elettorale del 2018, quindi insomma vista l'importanza che gli abbiamo dato, che poi insomma mi pare essersi sgonfiato quell'entusiasmo praticamente il giorno dopo, insomma penso che sia opportuno, urgente e necessario chiarire la situazione pregressa e attuale relativamente a questa associazione. Non credo che si possa continuare a fare finta che è una situazione che sta bene così, quindi per quanto poi si tenti di giustificare tra virgolette, insomma poi sarebbe interessante capire un po' tutti quanti i membri della maggioranza anche cosa ne pensano, perché Simona D'Adamio in questo caso si è esposta, ha detto la sua, e sarebbe interessante capire anche cosa pensano gli altri che su questa associazione hanno particolarmente investito, insomma, in termini anche di coinvolgimento e appalto, tra virgolette, lo dico non in modo formale, di attività e eventi, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe opportuno, nell'interesse di tutti e della città in particolare, chiarirla e velocemente questa cosa. Grazie.
Procediamo, segretario, al voto per il punto, per favore.
Baccarini.
Favorevole.
Tucciarelli.
Favorevole.
Girolami.
Favorevole.
Fiorini.
Favorevole.
Ludovici Rachele.
Favorevole all'approvazione del regolamento, e però prendo le distanze dalle dichiarazioni rese, perché alcune di esse sono oggettivamente gravi e non ho abbastanza conoscenza per capire alcune dinamiche, quindi approvo il regolamento.
Della Morte.
Favorevole, sottolineo pure io come prima abbia indicato il fatto che tutte le dichiarazioni sono a titolo personale, vengono verbalizzate, quindi voglio dire, nell'interesse degli assenti alla discussione mi unisco a quello che ha appena detto l'assessore Ludovici.
Paris.
Favorevole.
D'Adamio.
Io sono favorevole e confermo quello che ho detto. In toto. Ludovici
Gianluca.
Favorevole.
Innocenzi.
Favorevole.
Pirrinoni.
Favorevole.
Pirazzi.
Favorevole.
Martini.
Favorevole.
All'unanimità, presidente.
Perfetto.
Segreta, solo una cosa, ma quale dei regolamenti del patrocinio si modifica? Quale inserisci?
Io ho detto che votiamo questo e ci diamo quella modifica sul regolamento, quello pubblicato, quello che diceva Simone D'Adamio.
Che erano due i regolamenti sul patrocinio.
Brizio?
Sì.
Aveva specificato il dottor Allocca.
Specificato.
Lo specifichiamo in delibera, abbiamo detto con Pirazzi, giusto?
Ok, va bene.
Allora, sì, per il punto numero 10 facciamo, dottore, una votazione per toglierlo dall'ordine del giorno.
Mettiamo a verbale la dichiarazione del sindaco, no?
Sì, guarda, allora scusate, scusate così.
Facciamo chiarezza, dai.
Mi sono fatto ecco, dare dagli uffici diciamo il finanziario che scrive a Menenti, il quale leggo testualmente così: buonasera, per rappresentare che in data 8 giugno mi è stato richiesto il parere sulla proposta di delibera sulla ricognizione delle partecipate al 31/12/2020, quello che ho detto io. Parere rilasciato l'8 giugno 2021. Se si tratta di una nuova versione della stessa proposta, si prega di sostituire la dicitura 31/12/2021 con 31/12/2020 sia all'oggetto che all'interno della proposta. Se invece è una nuova proposta di delibera, si prega di fornire spiegazioni, in quanto non è evidentemente possibile effettuare una ricognizione ad una data ancora a venire. In realtà poi si sono chiariti tra uffici e finanziario pensava che ci fossero delle modifiche che in realtà non sono state ritenute né modifiche e né, quindi c'è stato
esatto, proprio così. Esatto. C'è stata, e qui diciamo, provoca è nato, dai, tra noi sì, e lui.
E quindi è stata inserita e non è necessario, come dice il parere, discuterla, il parere del revisore.
Beh, ma ha ritirato il punto, quindi.
Quindi sta da ritirare, sì.
Sì, è da ritirare.
Alio, visto che ti trovi, secondo solo, Alio, visto che ci sta, ma rispetto al termine di un anno per l'adempimento della privatizzazione, l'articolo 24 della legge Madia, un anno a partire dalla ricognizione, ma come non stiamo fuori? Cioè come...
No, sinceramente non siamo fuori e poi il discorso della ricognizione, che se fosse stato valido e diciamo comunque una condicio sine qua non, stavamo fuori già dal 2017.
No, dal 2018 stavi fuori.
Dal 2017, perché non erano stati predisposti gli atti. Quindi. Però no,
dal 2018, perché l'anno è dalla ricognizione, quindi dal 2018. Ne è stato predisposto gli atti, è caduta l'amministrazione, non è che sono stati predisposti.
No, in realtà il processo di privatizzazione doveva partire dal 2017.
Ok, ma è caduta l'amministrazione, non è che poi...
ci sta il commissario, Però rispetto a quel mancato adempimento, diciamo, non è comunque ritenuta una condicio sine qua non.
Per i poteri del comune nell'ATF, per questo dico io.
Chiaro. Sì.
Presidente, lo ritiri o lo metti a votazione? Quindi lo ritiro d'ufficio, giusto?
È ritirato d'ufficio?
Ma non va votato, ritiro del punto.
Ma va votato, sì. Presidente, ecco, metti a votazione?
Sì?
Faccio l'appello.
Facciamo l'appello, sì.
Maccarini.
Favorevole.
Tucciarelli.
Favorevole.
Girolami.
Favorevole.
Fiorini.
Favorevole.
Ludovici. Della Morte Nicola.
Favorevole.
Maris.
Favorevole.
D'Adamio.
Favorevole.
Ludovici Gianluca.
Favorevole.
Innocenzi.
Astenuta.
Terrinoni.
Astenuto.
Tirazzi.
Astenuta.
Fabrizi Martini.
Astenuto.
Allora, presidente, con 9 favorevoli e 4 astenuto, ritiri il punto.
Grazie, dottore. Quindi l'esame dei punti è concluso. Ringrazio Radio Centro Fiuggi e anche i tecnici che ci assistono per le videoriprese. Grazie a tutti.
Buon Natale.
Presidente, ovviamente ci aspettiamo che tu garantisca la convocazione delle commissioni richieste oggi.
Chiedo scusa. No,
ci aspettiamo che tu ti faccia garante della convocazione delle commissioni richieste oggi sia da noi che dal consigliere Martini.
Certo.
Grazie.
Sembra che le abbiamo fatte le commissioni, perché anche i punti che stavano all'ordine del giorno, no?
Sì. No, quelle da fare, non quelle fatte.
Dico quelle da fare, presidente, quelle di cui abbiamo parlato
oggi. Comunque d'accordo, certo, assolutamente. Grazie a voi, buona serata.
Buona serata.
Ciao. Buon Natale a tutti, buona serata.
Buon Natale.
Auguri, buon Natale e buon anno se non ci si vede prima.
Buon Natale a tutta la città.
A presto.
Radio Centro Fiuggi. Abbiamo trasmesso dalla sala consiliare del comune di Fiuggi in diretta radiofonica i lavori del consiglio comunale a cura dell'amministrazione comunale di Fiuggi.